Sabato 25 aprile 1981, presso casa diocesana.
15.
Nessuno ha maggior amore di colui che dona la sua vita per Gesù. Cioè, nessuno ha maggior amore di colui che arriva a far giungere ai suoi amici la vita, colui che dà la vita, il Padre. Così l'abbiamo studiato. Sì, cioè il Cristo arriva a portarci alla conoscenza,
Cioè, dà a
alla
noi,
presenza del Padre, arriva a dare la possibilità.
dà a noi la sua vita. Ora, la vita di uno, generalmente noi per vita intendiamo il dono della presenza fisica, non solo il sacrificio di se stessa, ma nel vero concetto di vita, dare la propria vita e dare ciò che uno ama al di sopra di tutto. Ora, la vita del figlio è il padre.
Abbiamo detto a proposito del vivente, il
Sì,
padre.
sì. Ora, quindi dare la propria vita da parte del Cristo, siccome la sua vita è il padre, e dare a coloro che lo ascoltano la possibilità di conoscere il padre come lui lo conosce, perché conoscere il Padre è vivere, la vita è partecipazione, il vivente è il Padre. Noi viviamo per partecipazione, a misura in cui partecipiamo. Ecco, ora dice, nessuno ha maggior amore di colui che dà ai suoi amici quella stessa vita che lui porta con sé, il motivo della sua vita. Quindi per il figlio è dare la conoscenza del Padre come lui lo conosce. Questo dà la vita. Perché soltanto sacrificare, diciamo, la nostra vita per un altro non è che si comunichi la vita. Pensiamo, non sono malato di tumore, e non c'è nessuno che magari sacrificandosi, eccetera, lo possa salvare dal suo male. Non è il sacrificio, è inteso come intendiamo noi, dono di vita. Dono di vita è proprio dare all'altro la vita. Ma, allora, siccome la vita è Dio, quindi dare all'altro Dio. Se diamo all'altro Dio, ecco, questo è il dono più grande che si possa fare. Nessuno ha maggior amore di questo. Per questo chi cerca Dio dà i doni più grandi agli uomini che possono essere fatti, perché gli uomini hanno bisogno di
Allora
Dio.
Cristo non era necessario che morisse, bastava solamente.
No, proprio morendo, perché morendo ha aperto all'uomo la possibilità, perché attraverso la morte ha fatto capire all'uomo il male che l'uomo portava con sé, perché è proprio questo male che impedisce all'uomo di ricevere la conoscenza di Dio. L'uomo, ovvero vivendo per sé, si impedisce la conoscenza di Dio. Ora, non è soltanto il Cristo che muore in croce di per sé, che morendo in croce salvi. No, la morte in croce è il passaggio necessario affinché, capendo perché lui è morto in croce, noi stessi moriamo a noi stessi, al nostro mondo, e ci apriamo a quel dono che lui vuole darci attraverso la sua morte in croce. Comprende? Cioè, il dono che lui vuol fare a tutti gli uomini è il Padre. Questo è il vero dono, perché questa è la sua vita. Quindi non basta che lui muoia in croce. Morendo in croce, per opera nostra, prende su di sé i nostri mali. Prendendo su di sé i nostri mali, rivela a noi quali sono i nostri mali. Ora, il male è male perché? Perché ci interrompe la comunione con Dio, perché quindi ci separa dalla vita. Allora, è necessario, prima di tutto, per dare la vita, togliere gli ostacoli, togliere il male. Ma togliendo il male non basta, perché quando anche una stanza fosse ben libera, dice, dopo viene riempita da sette demoni peggio di prima. Però il togliere il male è necessario, altrimenti non si può ricevere il bene. Quindi attraverso la sua morte in croce lui apre la via a capire, a conoscere il Padre. Cioè apre la via a Pentecoste. Non si può arrivare alla risurrezione, e non, quindi non si può arrivare all'ascensione, non si può arrivare a Pentecoste, se non attraverso il Calvario. È un'illusione, ad esempio, come generalmente si parla al giorno d'oggi, della risurrezione, e si dimentica il Calvario. Questa è illusione, perché non si può arrivare alla vita se prima non si tolgono le cause che ci separano dalla vita. Ora, le cause che ci separano dalla vita sono soprattutto, ecco, il pensiero del nostro io, messo al centro dei nostri pensieri. E quindi, di conseguenza, la vita per le cose del mondo, eccetera quanto, le ambizioni, il mondo.
Se non sarà la conoscenza di Dio che poco alla volta ci fa guardare a Lui che meno a noi stessi, non è una cosa, non guardiamo più a noi, guardiamo Dio, non è un lavoro che lo facciamo noi.
No, chi ci fa guardare Dio è il Figlio.
È quella conoscenza,
noi da soli non possiamo.
Dio, che noi rimaniamo attratti da Lui, e non interessa più tanto guardare noi.
Però vede, noi non possiamo essere attratti fin tanto che non capiamo il male che portiamo in noi, fino a che non ci liberiamo da questo male.
Cioè, è la parola di Dio che ci libera.
È la parola di Dio che ci libera, certo. Ora, il Cristo che muore in croce è la parola di Dio, ma è parola di Dio che vuole convincerci della necessità che noi moriamo a noi stessi. Infatti lui dice: io vi ho presi dal mondo, ecco, vi ho tolti dal mondo. Quindi, ecco, è la parola di Dio che, ovviamente, senza Dio non possiamo fare niente, non possiamo nemmeno capire che dobbiamo morire noi stessi. Ora, che lui muoia in croce è parola di Dio per farci capire la necessità che abbiamo di superare noi stessi, di dimenticarci, di non vivere pensando a noi e di non vivere quindi per le cose del mondo. Questa è la porta, è la condizione, ma questo non basta, sia ben chiaro. Cioè, non basta togliere il negativo, è la condizione per poter ricevere il positivo. Ora, questo è parola di Dio. Come dico, senza parola di Dio noi questo non possiamo capirlo. E la parola di Dio, venendo tra noi, ci insegna, perché ci fa vedere come si vive per Dio. Allora, noi abbiamo il Cristo che viene tra noi come Figlio di Dio, e ci fa vedere che muore a se stesso, non perché lui aveva bisogno di morire a se stesso, perché noi abbiamo bisogno di morire noi stessi, noi sì, lui no, però lui prende su di sé i nostri peccati, quindi il nostro male, lo prende su di sé, ed è prendendo su di sé che allora muore come se fosse un peccatore, ma lui non è peccatore, e allora perché muore? Ecco, muore perché noi abbiamo bisogno di morire. Ora, questa è la condizione necessaria per aprirci alla luce. Altrimenti non possiamo arrivare ad sperimentare Dio, non possiamo arrivare alla comunione con Dio, anche se ne sentiamo parlare, sia ben chiaro, perché noi non possiamo nemmeno ascoltare il Figlio di Dio che viene a noi se in noi non c'è questa fede in Dio, non c'è questa attrazione per Dio, questo desiderio di conoscere Dio. Quindi il desiderio di conoscere Dio deve essere il fondamento, però da solo non basta, da solo resta un sogno, è un sogno, un vago sogno, ma la realtà noi diciamo molto diversa.
Il desiderio di conoscere Dio viene, dovrebbe già un po' conosciuto.
Non sì, so, certo, ma... logico, più noi ci fermiamo ad ascoltare e più conosciamo, più desideriamo conoscere, perché ci convinciamo sempre di più nella misura in cui ascoltiamo. Comprende? Però per quanto noi ascoltiamo, se noi non moriamo noi stessi, non ci superiamo, tutto questo ascolto qui non è sufficiente. È necessario passare attraverso questo superamento del pensiero di noi stessi, questo superamento del nostro mondo, se vogliamo aprirci, altrimenti non arriviamo ad sperimentare e quindi non siamo mutati, perché quello che muta noi è la esperienza della presenza di Dio, la conoscenza di Dio.
Sono molto unite secondo me, perché noi solamente dopo aver scoperto il tesoro ci decidiamo di vendere tutto.
Certo.
Di trattarsi,
certo.
No?
Certo.
Ecco, conoscendo Dio conosciamo il valore di pensare a lui, certo, e meno a noi.
Certo.
E quindi,
ma la conoscenza, è... la conoscenza non possiamo arrivare ad averla se non attraverso questa, questa tanta dedizione. Si dice che soltanto un cuore puro può conoscere Dio. Cos'è? Quando è che abbiamo il cuore puro? Cos'è questo cuore puro? È un cuore che ha un amore unico. È un cuore, capite, che ha superato se stesso. Altrimenti non può conoscere Dio. Ne sente parlare, certo ne sente parlare, perché tutta la creazione, tutto l'universo, tutte le cose ci parlano di Dio. Uno ne sente parlare, vero? Però sono cose astratte, sono cose lontane, sono cose che sarebbero belle se non fossimo in questo mondo, ma noi purtroppo siamo in questo mondo, è sempre la ragione di quello. Cioè c'è una realtà che su di noi preme di più con la sua immediatezza. Ho fame, ho mal di pancia, ho non so, ho questo affare che mi preme, cioè, tutto questo problema qui, capisci? Preme su di noi e impedisce a noi di, ecco, di conoscere Dio. Ora, quindi Dio arriva a noi, perché Dio parla a noi in tutto, quindi si annuncia. Però io i buoi, io i campi, io la moglie, io la famiglia, io ho mal di pancia, eccetera, quanta, ecco, non posso venire. C'è qualche cosa che preme di più. Ora, chi mi darà la possibilità di liberarmi, ecco, da questo che preme su di me più, capisci, della conoscenza di Dio? Ora dico, la conoscenza di Dio richiede da noi una dedizione, ma immensa. A un certo punto diventa... un impiego a tempo pieno, perché un infinito richiede da noi una dedizione infinita, comprende? Quindi una liberazione da tutto, ogni altra cosa. Fintanto che non si arriva lì, non si arriva ad sperimentare la presenza di Dio, e fintanto che non si arriva a sperimentare la presenza di Dio, ecco, non si è mutati, non si è cambiati. E per quanto uno abbia sentito parlare, eccetera, quanto, il giorno dopo ritorna sempre giù. Cioè, resta sempre lo stesso. Perché quello che cambia veramente noi, vero, è la scoperta, è la conoscenza, è l'incontro con la presenza di Dio. Altrimenti sono nozioni che noi abbiamo per sentito dire, ecco, ma non per esperienza personale. Ora, fintanto che non si arriva all'esperienza personale, noi non siamo mutati. Ora, il sentito dire è necessario, è logico, è molto necessario, perché noi da soli non possiamo fare niente. Noi da soli non siamo capaci né a vedere il lavoro da fare, né nemmeno il cibo di cui ci dobbiamo nutrire. Quindi abbiamo sempre bisogno che qualcuno, ecco, ci faccia vedere il campo da lavorare, qualcuno ci faccia vedere il cibo di cui ci dobbiamo alimentare, qualcuno ci orienti e ci parli di Dio. Però tutto questo non è sufficiente. Quindi è necessario che passiamo attraverso questa esperienza di morte, cioè questo venire a toccare con mano, che fin tanto che noi viviamo pensando a noi stessi, ci troviamo nella impossibilità di sperimentare la presenza di Dio, di giungere a Pentecoste. Ci troviamo in questa impossibilità qui. Ecco per cui il Cristo muore, nonostante che sia venuto, vero, ad insegnarci, a parlarci, però, ecco, se non fa passare, e quando, anche i suoi stessi apostoli, ancora dopo che lui è morto, ma loro non erano morti, dopo che lui è morto, loro sono ancora, capisce, presi dal pensiero del loro io. E non basta che lui risorga, comprende? Hanno ancora tutta la loro tribolazione. Perché? Ma perché, soprattutto l'esperienza di Tommaso, ma perché devono prima morire a se stessi. E Gesù fa aspettare Tommaso 8 giorni d'attesa, proprio perché in quegli 8 giorni lì lui deve morire, perché aveva fatto un atto superbo. Io se non tocco, non vedo, non credo. Ecco l'uomo vecchio, ecco l'uomo che si rende impossibile vedere e sperimentare Dio. Perché dicendo, io credo, vero, soltanto a ciò che vedo e ciò che tocco, metto il mio io avanti a Dio. E questo mi acceca. Vedi che non è morto il suo io. Quindi Cristo era morto, Tommaso, suo apostolo, non era morto a se stesso. Capisci? Allora dice una parola superba. Il Signore lo lascia macerare lì per 8 giorni, nel suo silenzio, che è il silenzio di Dio, affinché Tommaso sperimenti la parola cattiva che ha detto e muoia a se stesso. Certamente in quegli 8 giorni Tommaso muore a se stesso, perché ha dietro di sé ormai la morte del Maestro. E quindi naturalmente quando il Maestro muore e lui fa il superbo, a un certo punto quello brucia. E allora in quegli 8 giorni lì lui scopre, tanto è vero che quando Gesù poi dopo gli appare, Signore mio, Dio mio, capisci? È un linguaggio diverso. Vedi? Quindi, per dire che è necessaria questa morte per far scoprire a noi il male che portiamo dentro di noi quando fermiamo il pensiero nostro Dio. Perché noi ci accechiamo di fronte a Dio, pensando a noi stessi. E questo ci impedisce di conoscere Dio. Anche se ne abbiamo sentito parlare. Guardi che era un apostolo Tommaso, E quanto era rimasto con il Signore? Eppure, dice delle parole che sono delle parole superbe, cioè parole che sono espressione del Dio.
Però Dio ha creato l'io per lasciarci vivere, diciamo.
Dio
come un momento di, diciamo, per noi proprio, per cercare di superare noi stessi.
Per superare noi stessi, perché l'io è, lei capite, l'io è la condizione per poter essere consapevole. Un essere incosciente, inconsapevole, non può conoscere, non può conoscere la verità. Quindi il nostro io è la condizione per poter conoscere Dio, la condizione della consapevolezza. Però deve superarsi. Se non si supera, si acceca. Quindi l'io può dire io sono e accecarsi. Però proprio dicendo io sono, pone la condizione per superarsi e conoscere colui che è. Rende l'idea. Quindi, però, la consapevolezza, la coscienza di sé è la condizione per poter conoscere. Però l'io deve riconoscere di essere creatura e quindi deve superarsi. E dire, ecco, tu sei. Ci vuole questo atto consapevole qui. Ora, l'atto consapevole deve essere un atto che nasce liberamente dal di dentro di noi, altrimenti non c'è la consapevolezza. Quando un atto viene a noi imposto dal di fuori, non c'è la consapevolezza. La costrizione ci offende. Perché ci offende? Ecco, capite? Ecco, perché impone su di noi una cosa di cui non siamo consapevoli. Ecco per cui Dio tace in tutto. Aspetta che nasca dal di dentro di noi questo atto di libero, consapevole, con cui noi riconosciamo, no, io non sono Dio, sei Dio.
Che poi lui lo riconosce. Cioè, conoscendo profondamente il nostro cuore, sa se è un atto consapevole o un atto imposto.
Ma certo, logico, certo, logico. Però dico soltanto l'atto consapevole, questo è per noi, solo l'atto consapevole può veramente conoscere. Ma l'atto consapevole quando avviene? Avviene soltanto quando c'è perfetta libertà, perché deve nascere soltanto da noi stessi, non deve nascere da una condizione esterna. Fintanto che nasce da una condizione esterna, sì, io l'accetterò, mi sottometterò, eccetera, però... ecco, non mi dà la consapevolezza. Allora, finché nasca questa consapevolezza, ecco che Dio tace e attende da noi questo riconoscimento. Ma questo riconoscimento deve nascere puramente dall'interno e dal di dentro di noi. Per cui noi in un certo momento, consapevolmente, diciamo, sei tu il mio Dio, non sono io il mio Dio. Ecco, allora mettiamo Lui al centro. Allora lì incomincia la sapienza, incomincia la vera conoscenza. Ma questa conoscenza... ecco, presuppone da parte nostra questo superamento, che è poi la morte del nostro Dio, no? Questo superamento di noi stessi e questo mettere Lui al centro.
E accettare da Dio, fermarsi di Lui, è sufficiente. Bisogna diventare consapevoli di quello che Dio ci ha voluto significare di sé.
Ah, beh, sì. Tutto si conduce, perché infatti attraverso tutti i segni lui non fa altro che ripeterci: non sei tu il creatore. Lui lo dice, sono lezioni continue, però non basta.
Ma qualche volta io non capisco, non mi preoccupo di capire, io accetto da Dio e basta. È un'imposizione, non è una cosa consapevole.
Certo.
C'è la consapevolezza.
Per questo dico così, non basta che noi sentiamo dire, ecco, esiste Dio, oppure che tutto l'universo dica a noi, tu non sei Dio, non basta questo. Bisogna che a un certo momento nasca proprio da dentro di noi questo fatto, tu sei Dio.
E nel momento in cui c'è questa consapevolezza, noi abbiamo dato la vita agli animali.
Ecco, no, un momento. Noi con questa consapevolezza riceviamo la vita, la riceviamo. E ricevendola diventiamo capaci, ecco, di donarla, perché cercando Dio ho detto che noi, anche gli altri sono come noi, sono tutte creature, E tutti quanti soffrono e gemono in attesa di questa rivelazione. Tutte le creature, ecco, ciò di cui veramente hanno più bisogno è sperimentare la verità di Dio. E le creature diventano schiavi degli altri, mi spiego, schiavi non so, delle apparenze, dei bisogni, della società, cioè, unicamente perché non sperimentano Dio. Soltanto sperimentando Dio restano liberi. Ma allora il vero dono che si può dare alle creature è offrire Dio, però nessuno può comunicare Dio se, capito? Se lui stesso non è morto a se stesso. Perché altrimenti, poco tanto noi non facciamo altro che parlare di noi stessi, di noi, del nostro io.
Non capisco in che senso.
Eh?
Non capisco in che senso dice comunicarlo Dio. Cioè con la nostra
perché noi, perché noi siamo spettatori di ciò che amiamo prima di tutto. Adesso.
Siamo?
Siamo attori. Noi siamo spettatori di quello che gli altri amano di sopra di tutto. E nello stesso tempo noi, però, offriamo lo spettacolo agli altri di quello che abbiamo offerto, anche senza parlare. Uno che si ritiri in eremitaggio sulla punta di una montagna, lontano da tutti, ignoto da tutti, tutto quanto, non importa. A un certo momento dà spettacolo di quello che ha messo prima di tutto nella sua vita.
Chi può dire che è morto il suo io?
Eh?
Chi può dire che è morto il suo io?
Se è morto il suo io, dà spettacolo.
Ognuno di noi, sì, ognuno di noi, guardi,
ci insegna.
Non sono le parole, non sono, è l'amore. Ognuno di noi si rivela in ciò che ama prima di tutto e di sopra di tutto. Uno può anche parlare di Dio da mattina a sera, però, ma lo spettacolo che dà agli altri non è le parole che dice, è ciò per cui vive. E quella è la testimonianza, questo è il vero dono che dà. E ciò per cui vive. Ora noi, però, no, sulla scena del mondo, rappresentiamo un amore. Ognuno di noi rappresenta un amore. E noi siamo conosciuti, in realtà, per l'amore che portiamo in noi. Chi ama Dio si caratterizza, capisce, per questo amore. Chi ha il pensiero del suo io può parlare tutto quel che vuole, si caratterizza per l'amore che ha il suo io. C'è niente da fare. Perché quello che fa parlare noi è l'amore. Ognuno di noi parla, quindi vive realmente, a seconda dell'amore che ha dentro di sé. E chi pensa a sé non può fare a meno che rivelare il suo io. Presto o tardi lo tira fuori. Anche se si prodigasse a bruciare, non so, per il prossimo, tutte le sue sostanze, a un certo momento lei si accorge che salta fuori l'io. Oh, ma ecco, io ho dato tutto questo e adesso mi sono trovato con questo e la riconoscenza e salta fuori io, c'è niente da fare.
Dicono che Rio muore dopo di noi.
Vabbè, adesso quelle sono battute, lasciamo stare. Comunque, il fatto è questo, vero? Che il nostro io può morire soltanto amando Dio, cioè amando un altro essere, amando un altro essere personale, perché altrimenti siamo sempre soltanto nell'espressione dell'io. Ora, se noi amiamo veramente, personalmente Dio, non c'è bisogno, mi spiego, di pubblicizzarlo. Ecco, l'amore che uno porta per, quella è la pubblicità. E non può farne meno. Però, non so, facesse dei salti mortali da mattina a sera, danzasse da mattina a sera, non so, capisci? Facesse sport da mattina a sera, lui non farebbe altro che pubblicizzare Dio, se ama Dio al di sopra di tutto.
Che dopo lo stivaglio
ma se uno non ama Dio stesse anche da mattina alla sera in chiesa lui pubblicizza se stesso e non pubblicizza Dio.
No, perché mi ha fatto effetto quando lei ha detto che gli altri lo vedono anche, ma quando uno può... cioè invece tutti quando vedono me dicono si vede che te piace lo sport, sempre quello mi dicono, invece non mi dicono mai si vede che te piace lo sport. No, si vede che ti piace lo sport.
Ma si vede, ognuno è un predicatore di ciò che ama prima di tutto,
di ciò che ha messo prima di tutto. Ora, ecco, ora il riconoscimento di Dio sta lì, che noi dobbiamo mettere Dio prima di tutto. Anche di sopra lo sport, perché altrimenti noi non facciamo altro che pubblicizzare lo sport come valore, perché naturalmente dimostro agli altri che quello per me è un valore massimo. vivi per Dio e vivendo per Dio ti accorgerai, che dimostrerai a tutti che Dio è il tuo valore massimo. Ma ognuno non può smentire. Ah, noi possiamo sì recitare, ma a un certo momento viene fuori la faccenda. Non si può smentire. Quello cui è lì si rivela dove noi abbiamo i nostri pensieri. Se noi abbiamo pensieri presso Dio, il pensiero di Dio ci fa parlare in un certo modo. Se invece noi pensiamo al nostro io, questo io a un certo punto ci costringe a parlare e a comportarci in un certo altro modo.
Però se noi abbiamo la consapevolezza, no? Che i nostri pensieri non sono di Dio, cioè i nostri pensieri potrebbero diventare di Dio, no? Anche con questa consapevolezza.
Certo, devono diventare di Dio. I nostri pensieri devono diventare di Dio. Dio vuole, capisci? Perché, anzi, la nostra gioia sta proprio lì. Però perché i nostri pensieri diventino di Dio, bisogna che abbiano come centro Dio. Cioè bisogna aver messo Dio come massimo valore e come massimo interesse. Quindi bisogna aver scoperto che Dio per noi è il massimo bene, ma essere convinti, vero? Non per sentito dire, ma per proprio. Altrimenti no. Perché Dio è vita, eh? Non è una recitazione, mi spiego, ecco. È vita e deve diventare nostra vita, fino a che non diventa nostra vita. Allora la nostra vita diventa lo sport, diventa la carriera, diventa la professione del mondo, diventa la nostra vita. Invece Dio deve diventare nostra vita. Comunque, però qui nessuno ha maggiore amore di colui che dona la sua vita per i suoi amici. Questa sua vita, prima di tutto, è per farci capire quell'amore che Cristo ha avuto per noi, che ha donato a noi la sua vita. Poi anche per insegnarci che la nostra vera vita è Dio. Non possiamo noi illuderci che donando la nostra vita ad un altro possiamo recare all'altro qualche cosa. Ognuno di noi, essendo niente, per quanto noi ci sacrifichiamo per l'altro, diamo niente. Soltanto dando la nostra vita, se la nostra vita è Dio, allora diamo veramente qualche cosa all'altro. In caso diverso diamo niente.
È difficile dare la nostra vita. È un superamento del nostro io. Se amo più l'altro che me stesso.
No, soltanto in Dio noi possiamo superarci. Attenti che quando amiamo gli altri, noi amiamo gli altri nel pensiero del nostro io. Se noi non abbiamo Dio al centro della nostra vita, anche tutto l'amore del prossimo avviene nel pensiero dell'io. In quanto nell'altro, o donandomi all'altro, io soddisfo me stesso, o me stessa. Non c'è il superamento dell'io. L'altro prossimo, la creatura, non mi dà la possibilità di superarmi. Soltanto Dio mi dà la possibilità di superarmi. Solo Dio. Nessuna creatura dà a me la possibilità. Il che vuol dire che noi, se amiamo le creature orizzontalmente, quindi senza passare verso Dio, noi le amiamo nel pensiero dell'io, perché soddisfano noi stessi. Quindi le amiamo in quanto, ha capito? Risponde al nostro io, in quanto il nostro io trova in esse la possibilità di affermarsi, di manifestarsi. Ma non perché si superi, non perché sia morto, tutt'altro. Anzi, cerca la vita. Direi quasi strumentalizza gli altri, capisci, per far vivere se stesso.
Io non so se è fuori luogo questo, però volevo sapere, cioè la nostra realizzazione, se ha senso. Cioè io molte volte sento parlare, tu ti devi realizzare. Cioè se anche si può legare a questo, no? Cioè se noi siamo realizzati amando Dio, donare la vita agli altri, no? Siamo anche realizzati noi stessi.
Certo, ma non in quanto uno cerca di realizzare se stesso, è un errore il fatto di realizzare, capisci? È un errore il fatto di dire, vero, realizzati, oh, questo ti realizza, cioè, questo è un errore. È un errore perché parte dal pensiero dell'io. Certamente in Dio noi troviamo la pienezza della vita, quindi la piena realizzazione, ma dimenticando noi stessi. Cioè, quanto più conosciamo Dio, tanto più noi troviamo la pienezza della vita, perché Dio è pienezza della vita. Trovando la pienezza della vita, troviamo la realizzazione piena di noi stessi. Ma più noi cerchiamo di realizzare noi stessi, e più noi ci scaviamo con le nostre mani la tomba. mi piego, perché più uno gira attorno a se stesso, credo, così io sono importante, e più si distrugge.
No, ma realizzarsi non vuole dire sempre dire io sono importante, vuole anche dire che ne so, scegliere una scuola che ti sembra che, oppure un lavoro.
Gratta, gratta, arriviamo lì, vado a fondo, arriviamo lì. Cerco dei piedistalli per poterci salire su e vi ricordate che bella figura ci fate. Lo sport perché?
Sempre. Bisogna secondo me per salire un gradino più su, cioè il Signore ci ha creati per che cosa? Per conoscere Lui. Cioè, noi siamo realizzati solo in quanto conosciamo Lui.
Cioè è Lui che realizza noi. È Lui che realizza noi. È Lui che realizza noi, perché è Lui.
Il lavoro, la scuola,
come donna sopra più.
La scelta che facciamo, noi siamo sempre noi che le facciamo, lo sport.
Se noi cerchiamo di realizzarci, falliamo. Se cerchiamo, diciamo così, di realizzare Dio, ecco, troviamo una soluzione. Cioè la soluzione sta nell'amore, ma amare vuol dire l'altro, voler l'altro. Più uno vuole l'altro e più trova se stesso. Ma più pensa a se stesso e più si perde. Più noi cerchiamo di conoscerci, ad esempio, più ci distruggiamo. Con le stesse mani.
Questa parte lo dice chiaro. Chiunque cerca se stesso, si perde, cerca la vita.
Esattamente. Chi perde la sua vita, chi perde la sua vita, quello la trova. Ma è da fondo logico, perché la nostra vita è Dio. Quindi la vita si trova amando. Amando vuol dire dedicandosi a, ma fin tanto che noi ci dedichiamo a delle creature, nelle creature noi non facciamo altro che vedere noi stessi. Noi vediamo il nostro io.
Al limite si può arrivare proprio a dare la vita a qualcun altro per fare un gesto eroico.
Si arriva a dare
la vita per una reazione volontaria.
Se non c'è Dio, e soltanto Dio ci dà la possibilità di superarci.
Quella è la realizzazione degli sportivi. Di... Tanto detto, se la fai la pelle per cui...
Sì.
Però l'unico modo con cui noi possiamo dare la vita agli altri, cioè la nostra vita che è Dio, è cercando noi Dio.
E dando la nostra vita a Dio, dando la nostra vita a Dio.
Non dobbiamo neppure preoccuparci di dare noi la vita agli altri, no? Sì, dobbiamo preoccuparci di cercarla. Cercandola la diamo, è così.
Certo, chi cerca la verità lavora per tutti. Perché ho detto, noi siamo spettacolo al mondo di quello che noi amiamo. Noi siamo spettacolo al mondo di quello che amiamo. E quindi, ora, questo spettacolo, quello è il dono che si fa al mondo. Cioè, ognuno fa dono al mondo di ciò che ama. E qui io amo le birille. E giocando a birille, magari te do spettacolo al mondo che amo le birille. Ognuno dà al mondo, questo è il vero dono. Cioè, in quanto uno ama una cosa, ecco, fa il dono agli altri del suo amore. Sì. Quello è il vero dono, non sta mica in altro.
Sì, proprio.
Eh?
Chi è che c'è ancora il diritto? Sì. Io ti giocavo.
No, per dire, no? Ognuno di noi dà spettacolo al mondo e quello sono i veri doni che dà al mondo. Ognuno di noi dà al mondo però, l'oggetto del suo amore. Perché dà spettacolo di quello che ama. Ecco, se uno ama Dio, ecco, dà spettacolo di questo amore per Dio. Quindi dagli, ora, questa è, ora, siccome Dio è la vita, dà la vita. Ma è soltanto per questo che chi cerca veramente Dio, dà Dio agli altri. Dio si dona così, amando.
Però è strano che uno dia la propria vita, perché dice, no, nessun amore è più grande di questo. Allora deve essere
di colui che dà la sua vita.
La vita per Dio, per i suoi amici.
Sì.
E invece non per i suoi amici.
Ma la vita è lui. Dare la vita...
Doveva sempre...
Ma anche lì...
Vedete, sì, dobbiamo sempre arrivare, sempre, perché Dio parla sempre spiritualmente, abbiamo il figlio di Dio che parla. Il figlio di Dio parla sempre spiritualmente, non dobbiamo mai fermarci all'apparenza delle parole. Dico, noi apparenza delle parole, uno sacrifica a se stesso, ma dobbiamo sempre cercare la vita. Ecco, la vita che cosa è? La vita è Dio, il Padre è il vivente. Quindi dare la vita, cosa vuol dire? Vuol dire dare il Padre. Dico, noi dobbiamo portare sempre su questo livello qui. Perché il figlio di Dio, in quanto parla, parla sempre unito al Padre. Quindi non scende nelle nostre categorie. Noi, categoria dare la vita, capisce che conti sacrificarsi per un altro, eccetera, magari soffrire per l'altro, ma sono categorie nostre a livello del corpo, no? Il figlio qui è un figlio di Dio che parla. Il figlio di Dio che parla, parla sempre spiritualmente. Quindi le parole che lui usa, noi le dobbiamo sempre interpretare nello spirito di Dio. Sono parole che vengono da Dio, e le parole di Dio devono sempre essere intese, interpretate, commentate con lo spirito di Dio, non quindi con, lo schemi, con gli schemi nostri. Allora, per farci capire che il suo amore è il vero grande amore, ecco per cui dice, nessuno ha più amore di colui che dà la sua vita, eccetera. Io, e infatti lo vedrà dopo, ecco, io vi chiamo amici perché vi ho dato tutto quello che ho ricevuto dal Padre, vede? Vi ho comunicato, ci ha comunicato il Padre. E comunicando il Padre, cioè facendo conoscere a noi quello che lui ha ricevuto dal Padre, ha dato la sua vita e ci ha cambiati. Infatti non vi chiamo più servi. Quindi prima eravamo servi, no? Ricevendo da lui quello che lui ha ricevuto dal Padre, sua vita, abbiamo ricevuto la sua vita. Ricevendo la sua vita siamo cambiati. Non siamo più servi, siamo diventati amici, siamo diventati figli. Chi ci ha fatto figli? Lui che ci ha dato la sua vita. Ecco, le cose erano sempre collegate nello spirito di Dio. Quindi lui, il figlio di Dio, comunica a noi la vita in quanto dà a noi la conoscenza di ciò che lui conosce. Allora potremmo dire, nessuno ha maggiore amore di colui che fa conoscere agli altri ciò che lui conosce. Ma ciò che lui conosce come sua vita. Ecco che allora arriviamo. Mentre invece noi, si capisce, noi ci fermiamo a quello che è lo spettacolo, Cristo che muore in croce. No, guarda che la sua vita lui te la dà in modo molto diverso. Quello è soltanto per farci, perché ha preso su di sé i nostri mali, per farci toccare con mano quei mali che impediscono a noi di ricevere la vita. Ma la vita è oltre, è ben oltre, è ben al di là, mi spiego, di questo sacrificio qui. Questo soltanto perché prende su di sé i nostri mali affinché noi siamo liberi da questo male e possiamo ricevere la sua vita.
Forse sarebbe più chiaro, ci trasmette la vita di Dio o ci introduce nella vita di Dio?
Ci dà.
Ci trasmette, ci dà la stessa forma.
Perché è vero, dare la propria vita, noi siamo dei mortali, noi che abbiamo la vita in noi.
No, ma un momento, è lui che dà a noi la sua vita.
Ecco,
e qual è la sua vita? Qual è la vita del figlio?
Queste parole vanno bene per Cristo.
Momento, qual è la vita del figlio? Qual è la vita del figlio? Il Padre. Ecco. Ora però, lui, dando a noi la sua vita, ci fa figli. Ci fa figli suoi, perché ci dà la possibilità di essere dove lui è, di conoscere quello che lui conosce. Quindi ci fa figli suoi. Facendoci figli, dà a noi la possibilità, perché i figli hanno la possibilità di dare la vita come il Padre la dà. Il figlio ha la possibilità di dare la vita come la dà il Padre. Appunto perché il figlio conosce il Padre e quando uno conosce ha la possibilità di dare. È libero di dare, nessuno lo costringe. Il figlio non è costretto dal Padre a dare. Nessuno mi costringe, dice. Io la do liberamente ed è per questo che il Padre mi ama, eccetera. Capisci?
Nessuno conosce il Padre se non il Figlio.
Nessuno
colui
conosce
al quale
il Figlio
ha voluto rivelarlo.
Vorrà rivelarlo, vorrà, è libero di, capisci? Perché Dio è libero e comunica questa sua libertà a quanti lo conoscono. Quindi, quanti ricevono la vita dal Cristo hanno la possibilità di comunicare la vita. Ecco per cui, non so, però, noi diciamo, la vita nel mondo viene dai contemplativi. La vita nel mondo non viene dalle risorse economiche o dalla produzione, la vita nel mondo viene dai contemplativi. Capisci? La vita nel mondo all'apice viene dal Verbo, viene dal Cristo. La vita scende dall'alto, non viene dalle nostre agitazioni. Ma anche questo però ci deve insegnare. Ma allora se noi abbiamo bisogno di vita, dobbiamo cercare prima di tutto Dio per noi e per i nostri fratelli.
Un San Francesco che è nella chiesa, eccetera, un uomo di preghiera.
Ebbene?
No. Ci richiede anche un'azione,
quindi era la chiesa, il centro spirituale. capire
dopo. Sì, ma prima tempo, prima tempo lui si mette lì a rabberciare materialmente con le pietre, si capisce? Va a restaurare una cappella, perché lui crede che sia quello che deve fare. Poi il Signore, poco più volta, gli fa maturare.
Sì, ma certo, se voleva portare acqua al suo mulino, lo sentava al suo
mulino. Si è tirato dietro questo opportunità.
Secondo me poi cioè, la vita è spirituale,
poi la vita viene dallo spirito,
in una realtà vediamo
questo. Sì, poi noi poi siamo,
vediamo i missionari, vediamo, è logico,
sì,
no?
Però,
che ci introduce, però certo, la vita è spirituale,
però tutti quanti pensa, devono avere questo comune denominatore, certo.
Cioè,
la ricerca di Dio,
la parola e la vive
è una conseguenza,
no, ho sbagliato,
il seguito è una conseguenza, cioè la vita fatta, il povero, no? Non è attraverso, non è, non so, cercando il povero che io trovo, il Signore. Prima trovo il Signore, poi lui.
Poi l'iniziativa di Dio.
La forza che mi fa trovare, è lui che con la sua iniziativa mi mette in mezzo al lebroso, mi mette certo. In mezzo al cuore, mi mette.
Ma uno può mettere, può mettere a piantare cavoli da mattina alla sera, e quello lì è un santo. Certo. Mi spiega che canta Dio da mattina alla sera. Allora anch'io mi metto a piantare cavoli, così divento santo. È beato illuso. Per quello che santifica è mica i cavoli.
Cioè dire do via tutto e così trovo il Signore,
no.
Ti trovi senza soldi e non hai il Signore,
si capisce,
così si prima capisce. Cerca il Signore, poi lui
si capisce.
Comunque ti libererà da queste cose, certo, senza fare stravaganze, certo. Secondo me senza certo. Andare insomma, pian pianino,
no ma comunque quello che importa è questo rapporto verticale tra l'anima e Dio, l'importante è portarsi in alto, cercate prima di tutto il regno di Dio, tutto il resto è stato, ma cercate il regno. Quindi portati in alto. Naturalmente portarsi in alto vuol dire morire a se stessi. Perché se deve portarsi in alto, se uno deve pensare a Dio in alto, a un certo momento deve superare, capisci, tutto un suo mondo, capisci, eccetera, di preoccupazioni, di interessi, del pensiero del suo io. Magari vede che tutti gli passano davanti e lui invece si ferma lì al ciglio, sul ciglio della strada, mentre tutti corrono. E capisci, a un certo momento bisogna superarsi. Perché? Ma perché ho un altro pensiero in testa. Ma questo bisogna farlo. Ora però quello che, come dico, che spiritualizza, ecco, l'uomo è questo rapporto verticale qui, con Dio, direttamente, tra l'anima e Dio, che diverso niente da fare. Quindi non sta nel dire, beh, io scelgo questa sezione, mi applico in questo esempio, mi faccio questo, no, perché è sempre il tuo io lì che gioca, soltanto il tuo io. Non deve essere tu a scegliere, deve essere Dio che ti conduce. E allora Dio magari ti conduce a piantare patate da mattina alla sera, ma deve essere Dio che ti conduce quello. Quindi quello che santifica vero, è questo amore per Dio, è questo interesse per Dio, è questo tenere presente Dio in tutto, è questo cercare il significato presso Dio, è Dio che sta parlando, è, che cosa mi vuol significare, che cosa mi vuol dire, cioè, ecco questo interesse, questo amore per Dio, è questo che cambia l'uomo.
Lui vuole chiedere se per caso non ci interessasse.
Va bene, noi sperimentiamo il niente che siamo noi, perché se noi non ci interessiamo a Dio, siccome tutto viene noi da Dio, e Dio è la verità, noi sperimentiamo la non verità. Siccome lui è la vita, noi sperimentiamo la morte. Siccome lui è la luce, noi sperimentiamo le tenebre. Quindi nella misura in cui noi non ci interessiamo di Dio, noi sperimentiamo la negatività e diventiamo spettacolo al mondo di questa negatività. Perché come più cerchiamo Dio e più ci illuminiamo e diventiamo spettacolo al mondo, ovvero che Dio è la verità, è la luce, è la vita, così altrettanto, non cercando Dio, a un certo momento noi finiamo drogati, ad esempio. Mi spiego? Ecco, e testimoniamo a Dio, capite? Che tutto, a un certo momento, senza Dio diventa una droga. Anche il lavoro, anche la carriera diventa una droga. O un'ubriacatura.
Ma Dio non è che ha un progetto unico. Ogni
Dio...
persona, il Signore respira... creare in modo diverso.
Dio ha un progetto unico perché è uno solo. Dio è uno solo, la vita è una sola per tutti e dobbiamo convincerci che la vita è una sola. Ecco, noi siamo tutti perché Dio, siccome non si ripete mai, no? Dio è sorgente di novità, lo Spirito di Dio è una sorgente di novità continua, per cui non fa due essere uguali all'altro. Per cui ognuno di noi è caratterizzato, quindi è diverso dall'altro, ma la vita di ognuno di noi è uguale a tutti, è una sola per tutti, come Dio è uno solo per tutti, capisci? Soltanto che proprio perché è una sola per tutti, ognuno si differenzia in questo amore unico. Come dire, è vero, dobbiamo salire un'unica montagna. La montagna da scendere è una sola. Le forze di ognuno sono diverse. Ognuno quindi si avvierà verso questa ascensione, verso questa vetta, chi da un versante, chi dall'altro, chi più in fretta, chi più adagio, chi più riflettendo, chi meno riflettendo, chi sbagliando, eccetera. Ecco, e ognuno si distingue in questa corsa verso quest'unica meta. Comprende? Quello che dice San Paolo, ecco, noi siamo in una corsa, ma la meta è una sola, Dio è uno solo, la vita è una sola.
Però
nella misura in cui noi ci dedichiamo, ecco per cui ognuno sarà conosciuto per l'amore che avrà avuto, per l'amore per Dio, che uno avrà avuto. Ecco, nella misura in cui ci dedichiamo a quest'unico essere qui, ecco, acquistiamo un nome, abbiamo la nostra personalità.
Io penso, no, che importante è l'ultimo scalino, no? Per arrivare.
No.
Però
l'importante è tutto, dal primo all'ultimo.
Perché non si arriva all'ultimo se non si fa niente.
Carità.
No, però
dai primi passi fino agli
ultimi. Non si può dire che più importante è quello che fa quello lì che è quel grado lì.
No, importante.
E l'altro, prima si deve fare uno scalino e poi l'altro, le tappe sono diverse. E se noi
L'importante è uno solo, cioè è sempre questo rapporto con Dio, è questo rapporto, capisci? È questa verticalità con io so Dio, questo sguardo a Dio, perché senza Dio noi non facciamo nemmeno il più piccolo passo, noi ci illudiamo, facciamo magari delle cose strabilianti eccetera, e siamo sempre allo stesso punto, crediamo di correre e ci troviamo sempre nello stesso luogo. L'inizio, la metà, il termine è sempre dato da una cosa sola, Dio. Cioè è Dio che mette la creatura in movimento. Tutto viene da Dio e tutto si conclude in Dio.
Non sempre si può seguire quello che Dio vuole.
Non sempre quello dice?
Quello che Dio chiede.
Non sempre si può. Cosa dice?
Non sempre si può fare quello che Dio chiede.
Beh, per difetto nostro, lei dice, per difetto nostro. Per difetto nostro. Se Dio chiede, Dio mica ci prende in giro, se chiede perché dà a noi la possibilità di... Allora dico, ma signore, tu chi sei? Che mi chiede una cosa e poi devo mi dare la possibilità di farlo? Senti, noi come verso le creature possiamo illudere, possiamo prenderle in giro. E diciamo, senti, guarda, fai 100 metri, eccetera, guarda, in 2 secondi, eccetera, e l'altro poverino, dico, noi, Dio no, Dio in quanto chiede a noi qualcosa o promette a noi qualche cosa, Dio è fedele, noi siamo infedeli, ma Dio è fedele. Capisci? Oltretutto, Dio è amore, quindi si immagina un po'. Quindi se chiede a noi qualche cosa è perché dà a noi la possibilità di farlo. Noi siamo sempre in difetto, questo è pacifico, d'accordo, ma non possiamo noi dire, ecco, Dio mi ha messo nelle impossibilità di... No. Dio no, sarebbe una presa in giro. Dio è fedele, quindi Dio chiede, ma prima di chiedere Lui ha dato già a noi quei doni necessari per rispondere vero alla sua richiesta. Lui ci mette, è la mamma che mette nelle mani del bambino la caramella e poi deve dire dà la caramella alla mamma, ma prima ha messo la caramella nelle mani dell'altro. Ecco, Dio prima ci dà i suoi doni e poi ci dice mettiti in movimento verso di me. Ma noi ci mettiamo in movimento con i suoi doni nelle mani, quindi abbiamo già qualcosa di lui nelle mani. Lui parla, ma prima di parlare a noi ci dà l'orecchio per ascoltare. Capisci? Non è uno che parla, dice, ma signore tu parli, ma io non ho l'orecchio. Allora mi hai fatto male, allora la colpa è di Dio. No, Dio prima ci dà l'orecchio, ci forma l'orecchio e poi dopo fa arrivare al nostro orecchio le sue parole. Che vuol dire? Che Dio pone in noi la capacità, la possibilità di ascoltarlo, di intenderlo, e poi dopo si fa sentire con le sue richieste, le sue esigenze, capisci? Cioè, Dio opera per la nostra vita, in sostanza, capisci? Dio non opera mica per prendersi in giro.
Questo versetto va riferito al versetto precedente, no? Perché Gesù ci ha detto nel versetto precedente, il mio comandamento è questo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, quel come, no?
Siamo sempre lì.
Cioè nessuno ha maggior amore di colui che dona la sua vita, si riferisce a lui,
certo,
perché
io,
lui dà la vita, ecco. Quindi quel come sta proprio nel dare la vita, la propria vita.
No, poi dobbiamo convincerci bene che tutte le parole del Signore, dalla prima all'ultima, tutte le parole del Signore, proprio perché sono parole del Signore, vanno sempre interpretate, commentate nello Spirito di Dio. Qui non dobbiamo mai fermarci alle nostre impressioni, ai nostri sentimenti, ai nostri schemi, mi spiego, o non so, a quelle che ci può dire la società. No, è Dio che parla. Ma allora cerca lo Spirito di Dio, cerca il pensiero di Dio. Quindi dobbiamo sempre riferirci allo Spirito di Dio, mai interpretare nel nostro pensiero, con questo nostro pensiero. Ma anche umanamente parlando, quando non so, sentiamo parlare una creatura, non dobbiamo vestirla dei nostri abiti, dobbiamo sempre cercare, ma chissà cosa ha voluto dire con quelle parole. Altrimenti noi finiamo di interpretare con i nostri schemi e poi ci accorgiamo che abbiamo sbagliato tutto, perché lui ama quello che intendeva altro. E già, le parole sono dei segni, e i segni possono essere rivestiti con abiti diversi. Quindi ognuno di noi dice, sì, conosco, e già, tu credi di conoscere tale perché lo vesti dei tuoi vestiti. No, cerca un po' come se di conoscere qual è il suo amore, qual è la sua intenzione, qual è il suo spirito, qual è la sua intelligenza. Cioè, cerca di... Ora, però la conoscenza è sempre effetto di questa dedizione, cioè bisogna dimenticare noi, e non vestire l'altro di noi, bisogna dimenticare noi, però, ecco, per poter ricevere l'altro. Tutto è segno, no? Anche qui. Dico, soprattutto le parole del Figlio di Dio vanno sempre intese non con i nostri abiti, ma vanno intese con lo Spirito di Dio. Allora, se noi vediamo lo Spirito di Dio, allora ci accogliamo quello che lui dice, capisci? Giustamente quello dice, quel come dice tutto, d'altronde un po' l'argomento della domenica, quel come ci fa capire, ci invita a conoscerlo nel Padre. Perché capisce
come lui ama nel Padre,
come lui ama nel Padre, come lo stesso Padre nostro che ci fa dire, la tua volontà ci è fatta come in cielo, come in terra, come in cielo, in terra come in cielo, e ci invita a conoscere come si fa la volontà di Dio in cielo. Ma dico, ma noi creature dobbiamo conoscere come si fa la volontà di Dio in cielo? Noi siamo qui in terra, come facciamo? Eppure, se ci fa dire questo, vuol dire che ci offre la possibilità di conoscere come si fa la volontà di Dio nel cielo di Dio. E soltanto conoscendola così, noi saremo capaci anche di farla qui in terra.
Quindi conoscendo come Gesù ama, abbiamo la possibilità, certo, di amare anche,
certo,
noi.
Certo.
Certo che l'amore di Cristo è grande, perché per trasmetterci a noi quello che era la sua vita,
ha
avuto paura di pagare le persone a lui.
Ah, certo. Cioè, vedi, l'amore di Cristo ha questi due aspetti che sono meravigliosi.
Non indipendente.
Lui
per
già.
Per me è caro che mi insegno a voi. Ma lì ci entrava lui nel mezzo.
Lui ha comunicato a noi la sua vita, cioè il Padre. Ma siccome c'era un ostacolo per questa comunicazione, un ostacolo grave, ha preso su di sé i nostri mali. Quindi ecco il doppio aspetto, capisci? Del suo grande amore. Ha preso su di sé i nostri mali. Ecco, quello che dice, ha pagato di persona, no? Ma pagato di persona unicamente per togliere questo ostacolo, per far capire a noi, ecco, l'ostacolo che portiamo in noi quando viviamo pensando a noi. Ecco, allora ha preso su di sé, ecco per cui noi abbiamo preso su di sé i nostri peccati. Ma noi dobbiamo capire però qual è la lezione, il significato di questa sua morte. Lui è morto affinché noi commoriamo con lui a noi stessi e al nostro mondo. Se noi non commoriamo, lui resta morto là, ma una morte invano, perché noi non abbiamo capito la sua lezione. E allora quella lezione lì diventa la nostra condanna. Comunque il problema centrale è questo, bisogna superarci perché noi non siamo Dio. E mi sembra che sia abbastanza la palissiana. Che noi non siamo Dio. Quindi se noi non siamo Dio, non mette il tuo io al centro della tua vita, non mette il tuo io al centro della vita dei tuoi fratelli. Quindi non far del tuo io il centro della vita degli altri. Né degli altri né di te stesso. Perché vita degli altri è Dio, vita tua è Dio. Quindi metti al centro della tua vita Dio, metti al centro della vita degli altri Dio e non te. Questo, diciamo così, è il piano fondamentale senza il quale non si fa assolutamente niente. Se non ci convinciamo di questo, vero, stai lì, crogiolati, vero, eccetera, fa silenzio, tutto quello che è necessario, fin tanto che ti convinci che questo è il primo passo da fare, altrimenti è tutto sbagliato. Perché altrimenti continuiamo a pasticciare, capisci, tra Dio e il nostro io, eccetera, quanto, e confondiamo tutto. Ci vuole questa nettezza qui, proprio, diciamo, all'inizio, basilare. Altrimenti la costruzione non viene su. Ida?
Permettete, parole è molto bella, perché io ho sempre pensato, leggendola, adesso sì, bisogna fare chissà che, e poi alla fine pensavo anche sempre solo a me stessa, perché nel fare chissà che vedevo, prevedevo già il giudizio degli altri, ecco come...
Guarda questa qui, quello ha fatto...
Ecco,
fatto Ida.
Cosa ha fatto Ida. E ho capito che appunto, cioè, non conta proprio niente fare, non so, cose grandi o... E anche uno dice, magari anche per gli altri, no? A volte credo sempre che per gli altri devo andare a trovare, devo fare chissà che. Invece magari se li prego, se prego per loro nel silenzio, faccio molto di più.
Certo,
se,
certo.
Se la, poi la preghiera, certo, è preghiera.
Che sia vera preghiera. Certo.
Però è sempre lì il problema, che adesso io non so, non è che dica... sono convinta, però in realtà forse non lo sono, perché quando arrivo poi a casa o riprendo durante l'anno tutti i giorni, vedo chiaramente, provo proprio che non è amore, che questa non è una convinzione, perché poi quando arrivo a casa non me ne ricordo più di questo.
Ah beh, allora no, niente. Allora stanno sentito dire.
È proprio
un sentito. Ah, solo si desidera. Non sento dire, no.
Perché una, cioè, secondo me forse non bisognerebbe andarci proprio con la mente, ma proprio col cuore, nel senso che...
Il cuore viene dietro, non lo metta prima, perché altrimenti mettiamo il carro davanti ai buoi.
E allora con
il cuore? Diceva il cuore in senso biblico.
Eh? Sì. Ma il cuore in senso biblico è intelletto. Quando uno si convince veramente, poi dopo lo applica. Cioè, andando a casa, se io sono veramente convinto che il vero bene è Dio, che la vera vita è Dio, eccetera, ma io mi impegno a pensare a Dio, a raccogliermi in Dio, eccetera. Mi spiego, se sono convinto di questo. Se io non sono convinto, cioè, sono convinto, l'ho sentito dire, e quando ho sentito dire, oh che bello, eccetera. Ma fino a che dico che bello, non ci siamo mica, né? Quando una persona dice che è bello, non ci siamo ancora, siamo sul criterio estetico, qui non ci siamo ancora. Bisogna arrivare a dire così, e quando uno comincia a dire, ma questo mi tormenta, allora siamo già sul piano più della verità. Questo mi preoccupa, la verità preoccupa, la verità mi mette in crisi. Allora abbiamo una... E allora ti impegna. Marco dice che è a posto.
Credere.
Cioè uno in quanto scopre qualcosa di vero e poi dopo è proprio sua preoccupazione l'attuarlo, per cui va a casa e si dedica a questo.
Ma allora non so, perché a me che cosa mi rendi esami dedicato assolutamente, però ci sono dei momenti così, come lei dice, anche magari di luce, poi dopo il giorno dopo track. È tutto un
ma sì, ma dunque teniamo presente questo, che noi non siamo mai soli. Dio opera con noi ed è Lui il protagonista di tutta la nostra vita. Cosa succede? Che Lui di tanto in tanto ci fa arrivare raggi di luce, lampi, cioè, oh, che bello, appunto per farci vedere che c'è qualcosa da vedere, per farci vedere che la vita è diversa da come magari pensiamo noi. Allora dico, oh, come... Ma poi dopo spegni la lampada, perché io ti ho fatto vedere, è il momento del tavolo, capisci? Dice, oh come bello, e già, ma adesso arrivaci, impegnati, hai visto che c'è qualcosa da vedere, hai visto la vetta, adesso ci sono due nuove nubi, adesso datti da fare per cercare di arrivare lassù. Io ti ho fatto vedere che c'è una vetta, che c'è un luogo a cui sei chiamato, adesso datti da fare. Ecco, perché ci vuole questa dedizione personale. Ora, se Dio non ci facesse vedere che c'è qualcosa da vedere, e noi non lo immagineremo nemmeno, certe cose non lo immagineremo nemmeno. Ora, è Dio per primo che si dona che chi ama, quindi che ci fa vedere qualche cosa, quindi che ferisce con la sua luce. Poi dopo dice, adesso dati da fare, impegnati. Ed è proprio in quell'impegno lì che ognuno si caratterizza, perché è lì che si rivela l'amore. Ma nessuno potrebbe amare se non avesse già visto qualche cosa, ma nemmeno un vestito lei non lo può desiderare se non lo vede prima in vetrina. Però c'è una grande differenza tra vedere il vestito in vetrina e metterselo addosso. Prova un po' a vedere il vestito, capisci? Quante cose? È bello, bello, bello. Adesso la si tiene a fare, capisci? Se vuoi avere, perché o lo rubi, o altrimenti devi faticare la mattina e la sera per avere quel capitale per comprare il vestito. Finalmente lo potrai mettere addosso. Quindi, ora, il Signore in primo tempo ti fa vedere la vetrina. Adesso ti dico, ma adesso ci vuole tutto il prezzo, capisci, per arrivarci.
Certamente,
non soltanto, ma se noi siamo attenti, lui non soltanto ci fa dare la possibilità, ci dà anche il prezzo per poter comprare quello. Ci mette anche il prezzo, noi, il denaro nelle mani, se non metti.
Noi abbiamo potenzialità diverse, quindi.
Va bene, le potenzialità possono essere diverse, capisci che uno è diverso dall'altro, però la mette una sola per tutti. E Dio però ci misura nella dedizione a seconda dei doni che lui dà, mi spiego, ecco, ci misura in questo, per cui ognuno si caratterizza per questa dedizione a seconda dei doni. Ah, no, c'è pieno di giustizia. Ad ognuno sarà dato ciò che avrà voluto personalmente avere. Ed è un gran guaio che il Signore ci dia quello che veramente, perché se noi vogliamo soltanto denaro, creature, che ci dia quelle creature, diventa un gran guaio. Che certamente c'è nella Bibbia, no? Che certamente è tutto il popolo che prima aveva Dio, vuole avere un re. E Samuele comincia a dire, no, io non vi do il re, perché il vostro re è Dio. E Dio dice, no, hanno chiesto il re, dà loro il re. E sperimenteranno cosa vuol dire avere come re un uomo anziché Dio. Toccheranno con mano. Per cui Dio certamente dà quel che noi veramente vogliamo. Sempre, ma è un gran guaio, eh?
Ma sempre per aiutarci, perché ci tocca.
È un gran guaio. No, prima di darcelo, lui ci ammonisce. Dice, stai attento, infatti ammonisce di loro che se loro avranno un re, quel re lì sequestrerà tutti i figli perché li manderà alla guerra, eccetera, quanto, e conquisterà le loro città, li farà servire, cioè, di tutte queste cose qui. Quindi lui prima ci ammonisce. Dice, tu preferisci la creatura, sappi però che vero la creatura, tu ti concernerà queste cose così. Prima di darcela. Dio ama, e quanto ama, quindi avvisa prima, ci avverte. Se noi siamo attenti, ecco le lezioni della sapienza di Dio, per cui ci istruisce, ci insegna. Se noi ascoltiamo, ecco, lui non è che ci faccia sperimentare, no, lui ci libera. Se invece non allora tocca con mano.
Ma sempre per salvarci, anche lì.
E come, non so, il bambino che vuole toccare tutti i corsi, la stufa. La mamma dice, no, non toccare che ti bruci, non toccare che ti bruci, ma toccala. Si tocca, sperimenti, ecco. Passiamo al versetto 14.
Sabato 19 dicembre 1987, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 13, ciclo B.
Versetto 13. Nessuno ha maggiore amore di colui che dà la sua vita per i suoi amici.
In termini spirituali, dare la vita e dare Dio.
Certo, la vita, la nostra vita è Dio, quindi far conoscere Dio e dare la vita.
C'è niente di più bello.
Certo. Frank.
Si fa conoscere Dio conoscendolo, impegnandoci noi a conoscerlo.
Non puoi far conoscere, noi siamo creature, non possiamo dare quel che non riceviamo. Non possiamo dare quel che non riceviamo. Perché essendo creature noi siamo tutto bisogno di. Per cui se non riceviamo niente noi siamo soltanto esigenza. L'uomo nel peso suo è sotto pretesa. Pretesa, esigenza, fame. Mi spiego? Quindi non può dare niente. Uno che è affamato non può dare niente. Mi spiego? Aspetta soltanto di ricevere. Ecco. Quindi soltanto nella misura in cui noi riceviamo da Dio, noi possiamo dare Dio, comunicare Dio, nella misura in cui riceviamo da Dio. Non perché siamo creature.
Nella misura in cui riceviamo noi possiamo dare Dio.
Certo.
Ma noi ricevendo da Dio, già nell'atto di ricevere, diamo già, cioè come testimonianza, volevo dire, come senza che uno si mette in testa di darlo agli altri.
Ma non è che
si
questione di mettere in testa, perché gli altri sono opera di Dio, quindi è tutta un'opera sola.
Prima purita,
si forma solo una cosa sola.
Se Dio mi presenta, sola. Ecco, ma se non mi presenta, già conoscendo Dio, lo do agli altri.
Il problema è perché gli altri sono tutta una sollecitazione affinché noi, perché sono opere di Dio, ora questo rappresenta queste opere di Dio. L'opera di Dio è una sollecitazione a cercare di conoscere Lui. Forse si forma tutta una cosa sola, mi spiego. Gli altri sono parte del nostro corpo. Ora, il nostro corpo è una sollecitazione, capito? A cercare Dio, conoscere Dio. Perché soltanto se io conosco Dio e il mio pensiero è orientato a Dio, capito? E anche il tutto del mio corpo, capito, è a posto. Caso diverso è tutto in disordine. Ora tutti gli altri formano un corpo solo, formano il nostro corpo, un corpo solo. E questo corpo ha questa esigenza, capito? Ha questa esigenza di pensiero di Dio, del pensiero di Dio. Solo se c'è il pensiero di Dio, se non c'è il pensiero di Dio invece si crea una conflittualità nel corpo stesso. Per cui, capito, una disorganizzazione, per cui l'uno distrugge l'altro.
Tempo il rapporto, quanto il rapporto è soltanto personale e individuale, quando uno dalla vita si è chiamato tu personalmente, nessun altro può fare niente. Penso che si dà la vita solo vivendo, cioè vivendo quello che conosce.
Soprattutto si dà la vita donando il proprio pensiero a. Perché la nostra vita si sintetizza nel pensiero, là dove noi abbiamo il pensiero, lì è la nostra vita. Mi spiego? Ecco. E Dio, siccome però Dio che parla in tutto, quindi parla anche agli altri, si annuncia tutto, non si fa conoscere senza la dedizione del nostro pensiero, perché la conoscenza avviene attraverso il pensiero, ecco che richiede da parte nostra questa dedizione per portare a compimento tutte le cose, altrimenti tutte le cose sono incompiute, anche tutto il mondo attorno a noi resta incompiuto, se noi non dedichiamo il nostro pensiero a Dio. Capito? Per cui tutto il mondo arriva a noi e resta incompiuto in attesa che noi portiamo il nostro pensiero a Dio, il pensiero a Dio, per ricevere da Dio, capito? Il passaggio dall'annuncio alla conoscenza. Tutto quello che arriva a noi è tutto annuncio, anche il prossimo è tutto annuncio, ma solo annuncio, non è conoscenza. La conoscenza viene nell'intimo, nel nostro rapporto personale con il Padre, la luce viene dal Padre, e in questa conoscenza mi spiego che cosa è uno al loro compimento. Il compimento sta nella vita eterna che è conoscente di Dio come lo Dio. Allora tutta la creazione attorno a noi geme e soffre in attesa che noi la portiamo a compimento. Capito in Dio, d'accordo? Sì.
Quindi noi amiamo i fratelli quando li riportiamo in Dio.
Quando li riportiamo in Dio, li raccogliamo da Dio, dalle mani di Dio, perché è Dio, quindi. Non a miei fratelli perché sono simpatici, mi piego alta, perché sono amici, perché si vogliono bene, alta, mi piego. Amiamo anche i nemici, anche coloro che sono antipatici, perché è Dio che ci ripresenta. Quindi chi ama Dio rispetta anche tutte le opere di Dio. Capito? E rispettando le opere di Dio, allora accoglie tutto da Dio, anche quello che gli sembra impossibile, anche quello che gli sembra assurdo. Pietro sembra assurdo che il suo maestro gli lavi i piedi. Eppure il Signore dice, se non ti lasci lavare i piedi, ecco il rapporto, mi spiego, se non ti lasci lavare i piedi non potrai avere parte con me, per cui tutto coopera, anche l'umiliazione del Cristo, che si abbassa a lavare i piedi sui discepoli, mi spiego, e Dio continua a lavarci i piedi attraverso tutti i nostri fratelli, il nostro prossimo, tutta l'opera che sta facendo ora, mi spiego, per portarci ad avere parte con Lui. Però la condizione è che noi accogliamo tutto dalle mani di Dio, e accogliendo noi portiamo le cose a Dio, d'accordo?
Quando magari si pregano solo per quello che soffre, certo. Riportando questa
sofferenza. Certo, certo. Perché tutto arriva a noi e poi si deve essere interiorizzato. Interiorizzato si è portato a Dio. Capito? Però per cercare di conoscere il suo pensiero, perché nella conoscenza del suo pensiero che avviene il compimento dell'opera. L'opera diventa compiuta, perché resta incompiuta. D'accordo?
Più grande che dare l'amore agli altri, cioè dare la vita agli altri, se non puoi portare l'amore di Dio.
Portare la conoscenza, perché il vero amore può essere ambiguo, il termine amore. Vero, un tempo si usava il termine amore, ma aveva una percezione di quello che era veramente amore. Per noi invece è molto ambiguo il termine amore. Per cui noi magari crediamo di amare perché magari ci mettiamo lì a piangere verso l'altro, commuoversi, e crediamo di amare. Quello non è amore. Amare vuol dire in quanto uno dà il vero, cioè di cui l'altro ha veramente bisogno, perché amare vuol dire volere il bene dell'altro. E se voglio il bene dell'altro vuol dire che mi do da fare per dare all'altro ciò di cui l'altro ha bisogno. Ora, dico, ciò di cui veramente tutti hanno più bisogno è la conoscere Dio. Perché il grande dolore, la grande sofferenza, i grandi mali che ci sono nel mondo sono perché gli uomini non conoscono Dio, non toccano niente di Dio. Che tocchi soltanto un lembo del suo mantello, sarà guarito. Dico, è la preghiera praticamente che si alza, mi spiego, da tutte le piazze, da tutte le città, da tutto il mondo. Toccare qualcosa di Dio e siamo guariti. Ma non si riesce a toccare, si va a vuoto. Non si riesce più a toccare niente di Dio, perché ognuno pensa a se stesso, ma per i suoi problemi non possiamo toccare niente. E allora questo grande aiuto dà la possibilità di toccare qualcosa di Dio. Quando uno tocca di Dio, vedo che diventa fuori più di tutto il mondo. Mi spiego.
Scusi, sì. La conoscenza di Dio è obbligatorio passare attraverso il Cristo.
È obbligatorio, non si può aggiungere, nessuno può venire al Padre se non permesso di me.
Non, ecco, cioè questo qua, le varie religioni.
Le varie religioni fanno parte dell'invocazione di tutto il mondo, per cui ogni religione è un'invocazione verso Dio, mi spiego, un bisogno di Dio, ma che non arriva al compimento. Perché il compimento, nessun uomo ha mai parlato come Cristo. Se vuol dire che nessun uomo ha mai parlato come Cristo, vuol dire che Cristo è proprio quella comunicazione essenziale che è necessaria per noi per arrivare alla conoscenza di Dio. Altrimenti non c'è conoscenza di Dio. Non ci può essere.
Quindi il fatto che dicono che tutte le religioni sono vere non è vero?
No, assolutamente no. No. Tutte le religioni sono invocazioni, la ricerca di, ma si fermano a un certo tratto, non possono arrivare alla conclusione. La conclusione è perché, come dico, non ci sarà nessun fondatore di religione, per quanto sia stato santo, per quanto sia stato sublime, che possa dire quelle parole che dice Gesù, quelle essenziali, che ci portano alla conoscenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e che ci inseriscono nella natura divina. Ora, è soltanto attraverso questo parlare del Cristo, per cui la via è una sola, il Cristo. È sbagliato dire tutte le religioni non sono buone, niente. Cioè, sono dei preamboli, si capisce, logico, non è che uno perché è nato in Africa, si è dannato tutt'altro, mi spiego. Siccome Cristo è al centro di tutto, se uno onestamente cerca Dio, arriva al contatto con Cristo. D'accordo?
Volevo chiedere una cosa, no? Sul fatto di amare i fratelli e che vuol dire riportarli in Dio, no? Ad esempio, voglio chiedere sulle messe per i defunti, cioè per i morti, no? Che si fanno dire, cioè il significato che hanno, perché Dio non è che ha bisogno che noi, cioè, che parte di nostra iniziativa è fatto dire.
Ne abbiamo bisogno noi, siamo noi che ne abbiamo infatti, bisogno, sì. Siamo
perché,
noi che...
cioè, tanto c'è,
dobbiamo tenere
c'è
presente.
La credenza che parte da noi, cioè sì, faccio perché, dire la messa per...
Certo, ma tenere presente c'è. Che chi eleva sé, eleva il mondo. E aiuta anche l'anima del purgatorio. Chi eleva sé, eleva il mondo. Mi spiego? E aiuta anche le anime che sono in purgatorio. Perché le anime del purgatorio non possono fare niente per se stesse. Non possono fare niente. In quanto non pensano a se stesse. Non possono più pensare a sé. Possono ricevere, possono aiutare gli altri, ma per se stesse non possono fare niente. Perché non possono... un anime del purgatorio, vero? Se, vero, pur di fare la volontà di Dio, è disposto a stare miliardi di anni in purgatorio. Mi spiego? Se uno dicesse, guarda, basta che tu pensi un momentino a te stesso e tu esci nel purgatorio, si rifiuterebbe di pensare a se stesso. Capito? Perché vuol soltanto fare quello che vuole Dio. E se Dio volesse che stesse un miliardo di anni, lei starebbe un miliardo di anni, felice di stare un miliardo di anni. Mi spiego? Perché non vuole più pensare a se stesso. Pensa soltanto a Dio. Allora, quando uno pensa tanto a Dio, quindi non per se stesso, capito? Può aiutare gli altri. Mi spiego? Vero? Ma per se stesso non può fare niente, non fa niente. Però può ricevere dagli altri, gli altri possono aiutarla. Ora, l'aiuto che ci diamo gli altri, ovvero l'aiuto che ci diamo tutti gli uni agli altri, sta nella misura in cui noi cerchiamo Dio. Mi spiego? Più noi cerchiamo Dio, e più noi aiutiamo gli altri. Gli altri, diciamo, qui in terra, ma anche gli altri che sono in purgatorio, che sono in cammino in sostanza ancora. Mi spiego? Capito? Ecco, perché si può fermare tutta una cosa sola, quindi, come dico, chi eleva sé, eleva tutto. Come invece chi peggiora sé peggiora tutto. Cioè una goccia di veleno in un bacile d'acqua, vero? Naturalmente intossica tutta l'acqua. si diffonde per tutto, così lo stesso, mi spiego. Ecco, allora, la messa è un contributo a questa elevazione personale, questa partecipazione, in questo senso qui, capito? Ma non è che Dio abbia bisogno della messa, o che so, dire siamo noi che abbiamo bisogno di questa messa qui, solo che avendo bisogno di questa messa qui, mi spiego, noi stessi, e cosa succede? Che in noi facciamo un passo avanti, e questo passo avanti aiuta quelle anime che sono legate a noi, sono ancora sotto un certo aspetto, perché se un'anima è purgatoria, perché è ancora legata a qualche cosa, capito, che le impedisce di entrare nel cielo di Dio, d'accordo? Pur non pensando più a se stesse, logico. E allora, vero, chiunque di noi, vero, si eleva in Dio, contribuisce, ecco, alla liberazione di tutti quelli, per cui dico, tutta la creazione geme e soffre. Anche il purgatorio fa parte di questa creazione, perché il purgatorio appartiene ancora al tempo, quindi fa parte della creazione, capito? Anche l'anima purgatorio, come tutta la creazione attorno a noi, geme e soffre, in attesa che noi ci eleviamo verso Dio, che noi cerchiamo Dio. Per cui più noi ritardiamo la ricerca, la conoscenza di Dio, e più noi facciamo soffrire tutta la creazione attorno a noi, tutti gli altri anche attorno a noi, perché tutto partecipa, mi spiego, ecco, di questa, di, della nostra salvezza, la salvezza della nostra anima. O no? D'accordo?
Nel cercare prima di tutto, non è già compreso l'amore verso il prossimo.
Dico, quello è il vero amore verso il prossimo, il vero amore, perché se io non cerco Dio faccio soffrire tutti gli altri. Chi non cerca Dio fa soffrire tutto il prossimo attorno a sé. Capito? Perché chi eleva sé eleva il mondo, ma chi non si eleva fa soffrire tutto il mondo. Capito? Perché il Cristo è, cioè tutto il mondo partecipa della passione del Cristo che muore. E ora la passione del Cristo, ovvero, continua fino a quando c'è un'anima da salvare. Capito? Per cui questa passione qui continua fin tanto che io non mi decido a cercare di conoscere Dio.
Quindi è la base di tutto, c'è sempre.
Infatti Gesù dice cercate prima di tutto il regno di Dio, tutto il resto sarà dato sopra più. E Dio fa soffrire, siccome prende su di sé la nostra situazione, capito? La nostra situazione, Dio fa soffrire tutta la sua creazione, tutto il mondo per noi, affinché, capito? Per cui non è che noi ci diamo da fare, magari perché o ci lamentiamo perché c'è terremoti, guerre, invidie, il mondo che va male, tutto quanto. Capito? Il mondo va male per me, perché io non cerco sufficientemente Dio. D'accordo.
Stavo meditando su quest'ultima cosa che lei ha detto parlando con Camillo, che le anime del purgatorio sono ancora nel tempo, e mi stavo chiedendo se, essendo spirito ormai, perché non sono più con il corpo, ormai certo. La loro anima è spirito, insomma,
certo.
Il corpo è sotterrato e loro sono solo in spirito,
certo.
Come fanno un spirito allora a essere nel tempo? È questo che non capisco,
certo. Sono ancora nel tempo.
Ma dove sono?
Nel tempo.
Ma dove sono?
Subiscono. Infatti il purgatorio è temporaneo, sparirà, non è eterno.
Lo so.
Eterno il paradiso, eterno il paradiso e l'inferno.
Però ancora le anime del purgatorio non conoscono Dio, quindi non sono nell'eternità. Però sono già spirito, come fanno?
Sì, ma anche lo nostro spirito subisce il tempo.
Sono fuori dello spazio. Ma allora questi spiriti vagano intorno a noi.
Vabbè, tutto attorno a noi, che sono con Dio, fanno parte con di Dio, che sono con Dio, e siccome Dio è presente in noi, quindi questi sono
stati.
Noi ce li immaginiamo in purgatorio, un paese lontano, non esiste il paese lontano, non occupano mica lo spazio, subiscono il tempo, mi spiego? Subiscono il tempo, e il tempo, cos'è il tempo? Il tempo è una volontà, ecco, è una volontà che si subisce, diversa dalla nostra, capite? Senza ancora capirla.
Sì.
Se la capisci sono fuori del tempo,
sì,
ma se invece non la capisco, io perché? Dico, una cosa che mi arriva, io non la comprendo, un'altra, quella vivuta nel tempo.
Ai ai.
Hai capito?
Io non voglio essere nel tempo.
Non basta mica la nostra volontà, eh?
Vabbè.
Basta mica la mia volontà?
D'accordo, comunque ci penserò oggi, magari me lo spiegherà, no?
Vabbè, quello che il Signore spiega.
Voglio dire, a proposito di quella frase dove Gesù dice. Non vi è amore più grande di colui che sacrifica la propria vita per i propri amici, no?
Sì.
E sembra già, detta così, detta superficialmente, uno dice, ma dai, sacrificare la mia vita per un amico è già una cosa molto grande, no? Però mi verrebbe quasi da dire, correggere in questo modo, non vi è amore più grande di chi, è vero, di chi dà la propria vita per i propri amici, ma anche di chi dà la propria vita per i nemici, perché a un certo momento, se uno ha la vita, non ha più nemici.
Sì, ma tanto sacrificare vuol dire rendere sacro.
Quindi,
rendere sacro vuol dire dedicare la tua vita al sacro.
Sì.
capito? Sì, sì. Ecco, tu dedichi la tua vita in quanto prendi su di te il problema dell'amico, o il problema anche del nemico, il problema, la sua mancanza di fede, il suo ateismo, lo prendi su te e lo sacrifici, cioè lo porti a Dio, lo porti a Dio, perché quello che tu porti a Dio aiuta anche il fratello. A un certo momento quell'altro fratello illuminato non sa come, capisce e ha facilità di credere, ecco, perché qualcuno l'ha portato a Dio, d'accordo?
Ma come uno se lo prende su di sé?
Te lo metti nello zaino o il cammino, forza.
In
pratica te lo metti sulle
spalle.
Ah no, dai, detto in pratica.
Lo
metti sulle spalle.
No, mi è venuto da pensare adesso a quest'ultima cosa che si è fatta. Dio potrebbe dare un'illuminazione anche l'altro non sa come, così, senza aspettare che un altro preghi per lui.
Dio può tutto.
Non è che ha bisogno di me.
Però teniamo sempre presente una cosa. Che colui che ti crea senza di te non ti può salvare senza di te.
Sì, ma può salvare l'altro senza di me.
Ah, certo, è logico.
Allora perché
logico.
Aspetta che bisogno. Io mi elevi per aiutare quella luce?
Perché
quella
facciamo
persona.
Tutti un corpo solo. E se l'altro attualmente, siccome l'altro è lo specchio mio, mi spiego, è certo, l'altro so, perché l'altro è creazione di Dio. E in quanto creazione di Dio, Dio lo crea perché creando prende su di sé la mia situazione di imperfezione, mi spiego la mia situazione e mi presenta un fratello. Io dico quel fratello è ateo, ma perché c'è dell'ateismo nel mio cuore. E se io tolgo questo ateismo nel mio cuore, non c'è più motivo per cui l'altro sia ateo. Allora Dio, ecco, hai capito? Non mi rendo conto che tutto quello che accade, facciamo più una cosa sola. Quindi se non soffro, io una parte del mio corpo che soffre, è Dio che mi fa soffrire perché c'è qualche cosa, mi viene il mio pensiero che ha bisogno di essere aiutato con questa terza sofferenza. Non so, quindi c'è tutto un contributo, capito, l'opera di Dio. C'è tutto. No, noi non siamo fratelli staccati, fammi una cosa sola.
Quando uno a mettiamo arriva la conoscenza, no? A quel punto lì la storia dello specchio è sempre valida.
È sempre valido. È sempre valido. Anzi, perché uno capisce.
Per farci crescere ancora. Per,
sì, poi dopo uno che. Anzi, diventa colloquio con Dio, per cui uno si vede pensato da Dio, si vede conosciuto da Dio, per cui la margheritina che tu hai per la strada è Dio che ti sta parlando, te lo vedi proprio che ti dice qualche cosa personale. E quasi tu ti confondi con la margherita, non so come dire.
Sì, sì, ecco, sì,
vabbè,
sì.
Vabbè.
Volevo ancora chiedere una cosa. Forza. Adesso ho capito, è così che uno prende su di sé, ad esempio, l'esempio di uno ateo, vuol dire che c'è qualcosa dell'ateismo dentro di me. E allora cercando di correggere, di modificare questo rapporto,
tutto
gli altri,
quello,
tutto quello
che accade c'è sempre una responsabilità nostra. Noi siamo sempre responsabili di tutto quello che accade, perché quello che accade è voluto da Dio. E siccome arriva a noi è parola di Dio per me, quindi c'è una mia responsabilità e quindi devo assumerlo su di me il fatto, per cui devo dire Signore che cosa mi vuoi dire su questo.
Dunque qui voglio
qualcosa?
Sì, vorrei fare una domanda, ma
no,
è passata la domanda? O è passata la risposta?
No, ma
va bene.
Io volevo dire
forza
questo. Nessuno ha maggior amore di colui che ama, che dona la sua vita per i suoi amici. Mi sembra in questo di vedere la risposta di Gesù a quel come. Cioè, amatevi come io vi amate. E poi sta dicendo come lui ci ha amato.
Certo, lui ci ha dato la sua vita. E la sua vita è il Padre e lui ci ha fatto conoscere il Padre. Quindi far conoscere Dio è il maggior amore, perché è l'amore di Dio. Infatti Dio ci ama. Però facendosi conoscere, lui non si tiene nella notte, non c'è nulla di nascosto che non abbia di essere rivelato, capito? Quindi questo è il grande amore, farsi conoscere. L'amore non sta di dire ti voglio bene, mi spiego? L'amore sta nel comunicare all'altro quello che è diciamo l'essenza della vita, capito? Della mia vita, cioè il pensiero, la conoscenza, quello che non conosco.
Sabato 18 aprile 1992, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 13, ciclo C.
Sabato Santo 18 aprile 1992, presso casa di preghiera.
Io e il vignaiolo, ogni traccio che in me non porta frutto, egli lo recide, e quello che porta frutto lo manda affinché ne porti di più. già voi siete mondi per la parola che io vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il fragio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così nemmeno voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i fragi. Colui che rimane in me e nel quale io rimango, questi porta abbondante frutto, perché divisi da me fate niente. Se uno non rimane in me, viene gettato via come il tralcio, che disseccato raccolgono e buttano nel fuoco e la brucia. Se voi rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, domandate ciò che volete e vi sarà fatto. Il Padre mio è glorificato in questo, che portiate grande frutto. Allora sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più grande che donare la vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate quello che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone. Vi ho chiamato amici perché vi ho manifestato tutto quello che ho sentito dal Padre mio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituiti affinché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Affinché il Padre vi dia tutto ciò che vi domanderete in mio nome.
Grazie. Siamo basta, 17 chiuso, no? Versetto 13. Nessuno ha maggior amore di colui che dona la sua vita per i suoi amici.
Ascolta.
Maria?
Signore
Franca.
Nessuno ha maggior amore.
13.
Scusate. Nessuno ha maggior amore di colui che dona la sua vita per i suoi amici. Quindi il donare la vita per gli amici è il massimo dei doni.
Non interrogare perché le parole di Gesù.
È amore più grande, no, che dice amore più grande.
Nessuno
non
maggiore,
c'è,
ecco.
Non c'è amore maggiore.
Di colui che dona la sua vita per gli amici.
Qui per vita bisogna intendere.
La sua vita.
La vita di Gesù.
La sua vita,
la propria vita, allora
la propria vita.
Ecco, la propria vita. Quindi ognuno, per me allora potrebbe essere la mia vita, se il che si dice che chi vive per il denaro la sua vita è il denaro,
certo.
Allora uno che vive per il denaro può dare il suo maggior, la sua vita per lui, il dono maggiore dare il denaro,
certo.
Oh, questo è nuovo.
Ah, è nuovo. Guarda che vecchio.
No, ma però chi ama il denaro, che vive per il denaro, non glielo dà gli altri.
Appunto.
Io si chiama che lo è quello che. E quindi solo in Dio si può dare il dono maggiore, perché lì si dà e si e non si perde. Perché Gesù si insegna veramente a dare il dono maggiore.
Dare la vita, la propria vita è dare ciò per cui tu vivi. Dare ciò per cui tu vivi, è il più grande dono che tu possa fare, ciò per cui tu vivi.
Ma è questo come si può solo con, nello spirito, se si vive per Dio si può dare
la vita del figlio e il padre, lui ci ha dato la possibilità di conoscere il padre, quindi nessun amore più grande.
Perché dice amici e non dice figlio? Perché lui, dandoci la vita del padre, si fa...
Figlio uno solo.
Ma poi dice... la serve amici, da amici a figli, è un passaggio...
No. E fine?
In questa vita che ci offre Gesù sta veramente tutto. Il verbo del Padre è fatto carne, il dono illimitato della sua sapienza e soprattutto la nostra salvezza. E dare la vita per gli amici significa avere uno scopo ben preciso, superiore a qualsiasi altro interesse, più ancora della vita stessa, qualcosa che supera per poter dare la vita, no?
Teresa.
Ma non ho capito perché dice dare quello per cui uno vive agli altri.
Certo.
Se io vivo per la droga, vedo
agli
altri. E che amore è?
È l'amore più grande.
Ognuno trasmette quello che ha.
Ognuno trasmette ciò che
vive. Il padre vive per il lavoro, per la posizione, e trasmette quello ai figli. Ma
ognuno,
allora
ognuno trasmette, volente o nolente, trasmette ciò per cui vive. No, e qui faccio sempre appello a Cristo, perché quindi noi per vita intendiamo magari il sacrificio, mi chiedo la propria vita, l'offerta della propria vita. No, per vita vista nel figlio e ciò per cui uno vive. Il figlio ha dato la sua vita in quanto sua vita è il padre. La vita del figlio, il padre.
Quindi ha dato il padre a me.
Quindi ha dato, ecco, dato il padre, quindi ha dato la possibilità. Ha dato la possibilità
di incontrarsi col padre.
Di vivere per ciò per cui vive. Ama il prossimo tuo come te stesso, è la stessa cosa. Dai al tuo fratello, al tuo prossimo, la possibilità di vivere per ciò per cui tu vivi. Buonasera. Di vivere per ciò per cui tu vivi. E evidentemente ciò per cui tu vivi è il tuo tesoro principale. Se dai all'altro, tu comunichi il tuo tesoro all'altro.
Però se tu vivi per cose buone, trasmetti cose buone.
Capisci?
Perché se no io posso vivere per cose buone.
No, c'è una cosa sola buona, perché uno solo è buono, dice il Signore. Uno solo è buono. Tolto il Signore, tolto Dio, l'unica cosa buona, noi siamo in un certo egoismo. E ciò per cui viviamo, certamente, come si dice prima, per il denaro, per non lo dare ad altri. Perché tolto Dio noi siamo pensieri dell'io, il pensiero dell'io è un certo di egoismo. Mi spiego? È solo con Dio che uno può dare agli altri ciò per cui vive. Fuori di Dio, no, anche fuori di Dio si strumentalizzano gli altri a ciò per cui uno vive. Se uno vive per il denaro, dai il suo denaro agli altri, fa servire gli altri per avere più denaro, e così in tutte le cose, perché fuori di Dio il nostro amore è possessivo. Possessivo vuol dire che tende a possedere, infatti abbiamo visto che tutto il problema dell'opposizione alla richiesta di Dio, detto fin tanto che Dio ci inonda di doni, non c'è problema, noi lo ringraziamo, lo cantiamo, esultiamo, siamo contenti di Lui, tutto quanto. Il punto critico avviene quando Dio si diventa richiesta, si chiede, la stagione dei frutti, viene a chiedere interesse per conoscere Lui, cioè viene a chiedere che noi ci dedichiamo a conoscere Lui. Lì comincia il conflitto. Perché ci comincia il conflitto? Ho detto, l'anno del conflitto qual è? L'anno del conflitto ce l'abbiamo nella parabola dei vignaioli. Facciamo fuori quindi questa richiesta di Dio, questo verbo che viene a chiedere a noi, perché ci occupiamo di conoscere Dio, così la vigna sarà nostra. Ecco il possesso. Quindi fuori di Dio il nostro amore è sempre possessivo, perché ha come punto fisso di riferimento l'io, tende a possedere, quindi tende a portare via tutto agli altri, non può donare la vita, tende ad assorbire la vita, perché il nostro io da solo non sta su. Con Dio c'è sovrabbondanza di vita, dove c'è sovrabbondanza tu puoi dare tranquillamente la vita, perché hai sovrabbondanza, ma senza Dio tu sei sempre povero di vita. E allora hai bisogno di elemosinare, quindi di far servire gli altri perché tu possa vivere. Hai sempre bisogno di accumulare tante creature, eccetera, quanto, cose, ma sempre possesso. È solo con Dio che si può veramente amare. E soltanto Dio ci insegna veramente l'amato.
Riguardo a questo che chi vive per i soldi non li dà agli altri, un padre li dà ai figli. Un padre che ama il figlio, se vive per il denaro, pensa di fare un bene e dà denaro al figlio. Non è
Non lo so, io non ne capisco questo esempio. Comunque, partiamo da Dio, mi spiego, e se noi vogliamo trovare la luce delle cose, dobbiamo sempre riferire a Dio e partire da Dio. Gli altri esempi sono sempre fasulli perché sono sempre velati dal pensiero dell'io. Per cui noi crediamo magari di operare, eccetera, quanto, o di intendere le cose, e sono sempre fasulle. I nostri commenti sono sempre sbagliati se non abbiamo come punto fisico di riferimento Dio. Perché con le creature tu non le puoi mai conoscere, le creature sono velate. Capisci? È un'intenzione, tu applichi un'intenzione e invece c'è tutta un'altra intenzione, non puoi conoscere. E soltanto in Dio c'è la luce, quindi abbiamo sempre il punto fisso di riferimento Dio, mi capisci? E poi dopo l'uomo va da quel paese.
E questo invece che nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita. Gesù dà la vita e dando suo padre ci dà la vita, però intanto ci dà anche la vita fisicamente, muore anche. Perché lui
era necessario.
Lui ha le due nature che...
È necessario, lo vedremo domani sera, è proprio questa necessità, è necessario.
Perché?
È necessario, eh?
Perché
non domani sera? Il tema è non lo so.
Spogliamento alla gloria.
Te lo dice Pinocchio perché lui ce l'ha detto tutto.
Dallo spogliamento alla gloria.
Proprio così. Comunque, no, è necessario, perché è necessario che noi distruggiamo per poter capire, che noi perdiamo Dio per poter capire Dio. Dal momento che, esclusa la parte intelligente, non siamo intelligenti, tu devi fare il passaggio attraverso l'esperienza. E quindi è necessario che Dio si doni, Cristo, no? Dio si doni ad essere annientato da noi. Noi facciamo l'esperienza della sua morte, morte che vuol dire l'esperienza dell'assenza, del silenzio, mi spiego, del Dio morto. Noi dobbiamo fare questo. Morto ucciso da me, dal mio pensiero, capisci? Ecco. Per scoprire Dio, tanti non possono minimamente scoprirlo. E lì è Dio che si dona. Tutte le volte che mangerete questo pane e berrete questo calice, voi annuncerete la morte fino a quando egli venga. Che vuol dire che dove facciamo la comunione, eccetera, quanto, noi annunciamo la morte, non mica la risurrezione, la morte. E perché tante volte? Fino a quando capirai? Cioè, fino a quando tu non capirai il significato della morte del Cristo, tu dovrai sempre avere questo annuncio di morte, capisci, la tua vita. Io sono morto. E ti fai esperienza di morte.
Quindi lui, Cristo, per poterci dare la vita, che è la vera vita del Padre, noi dobbiamo passare attraverso questo.
Altrimenti non puoi minimamente.
Per questo lui deve.
Tu morire. Per poter. Non puoi tu arrivare al Padre se non attraverso il pensiero di Dio. Ma per avere il pensiero di Dio tu devi accettare la richiesta che Dio ti fa. Mettimi prima di tutto. E chi mette Dio prima di tutto? Allora ti passa attraverso la morte del Cristo. Attraverso la morte del Cristo che tu hai la possibilità di ritrovare quel che non hai messo prima, perché quello che tu hai ucciso si interiorizza, diventa tuo pensiero. A quel punto diventa tuo pensiero quello che doveva essere messo come. Per cui qui abbiamo il pensiero di Dio che diventa tuo pensiero, era quello che si voleva. Ora, se tu non metti il pensiero, se il pensiero di Dio non diventa il tuo pensiero, tu non puoi minimamente arrivare al Padre. Ora, è Cristo, per darti la sua vita, cioè darti la possibilità di conoscere il Padre come lui lo conosce, ecco che, mi capisci, si offre ad essere ucciso da te, annientato da te, annullato da te, hai capito? Per interiorizzarsi in te e diventare il tuo pensiero, perché tu, come dico, diventi il pensiero del tuo delitto. Diventi figlia, capisci, di quello che tu hai fatto.
Sì, perché però per colpa mia.
Per colpa mia, perché sono io e ci sono passato io in mezzo. Mi capisci? Perché soltanto in quanto, l'esempio molte volte, del vaso, mica un vaso prezioso, hai capito? Prima ce l'hai, poi dopo lo lasci cadere per terra, tu fai il confronto, prima ce l'avevo, adesso è tutto rotto, ma ci sono io in mezzo. E tu non puoi ignorare se sei tu in mezzo. Prima lui parlava, adesso è morto, ma ci sono stato io in mezzo. Perché io non ho potuto accogliere le sue parole, il suo messaggio. A voi campi la moglie, mi capisci? Perché io rifiuto Cristo quanto rifiuto il messaggio del Cristo, quello che lui mi propone.
Quindi
quindi è vero che lui entra in me come pensiero se lo uccido, no? Se avesse preceduto.
Sì, perché io divento. No, no, non posso farne a meno, mi capisci? Perché come dico divento figlio delle mie opere, lui si fa mia opera e io lo uccido, e quella è la mia opera.
Però
adesso dentro dentro.
Rimane rimosso.
Altro che? Eppure, ma diventa il tuo pensiero proprio per quello. Tu annuncerai la sua morte finché gli venga. È un annuncio di morte per farti capire come mai tu l'hai ucciso, come hai fatto tu l'ucciso, cosa sente. E tu avevi poi i campi la moglie. E perché avevi poi i campi la moglie? C'è il pensiero tuo io. Quell'io non ti giustifica niente, i buoi campi la moglie non giustifica niente, apparentemente sembra che giustifica, invece non giustifica niente, perché viene messo nudo che c'è il pensiero tuo io. Perché tu, capito, davanti a Cristo morto, sei fronte a fronte, hai capito? Cioè il pensiero tuo io è fronte a fronte con il pensiero di Dio. Soli, soli. Non c'è nessun'altra ragione, né chiese, né istituzioni, né doveri, né regole, né conventi, né voti, cioè, non c'è nessun'altra ragione in mezzo. C'è stato il tuo io e lui. Basta, chiuso. Hai capito? A tu per tu. Per questo dico così, mi capisci? La morte del Cristo, è vero, rivela al tuo io il suo pensiero, nudo, senza nessun altro. Che prima tu ti potevi nascondere dietro i buoi, i campi, la moglie o tante altre cose. E lì no, lì non ti nascondi più. Allora il tuo io è senza ragione, senza giustificazione. Il no che noi diciamo a Dio è senza ragione, profondamente senza ragione, non ha giustificazione. Il sia è giustificato in Dio, il no è senza Dio. E allora ecco, hai capito? Qui c'è la confusione, capisci? Lì ti dà la possibilità di capire cos'è che manda a morte e il tuo io, hai capito? Ma se capisci, lì hai la possibilità adesso di non se ne parla mai più, hai capito?
Questo capire dipende da quello che perché tutti veniamo a trovarsi di fronte a questo pensiero tutto.
Certo, certo, ma però tieni presente che Cristo muore e muore per tutti, quindi vuol dire che in lui c'è la possibilità a tutti di capire. Lui muore per tutti, non muore per una classe, non risorge più per tutti, risorge per quelli che hanno capito. Quindi avendo capito, ovvero muoiono se stessi e vivono per conoscere Dio. Qui lo ritrovano, capisci? Perché attenti sarebbero condannati, no? Qui lo ritrovano, era risorto e il cammino continua. Ma Cristo di per sé muore per tutti, vicini e lontani.
E qui che però
qui da, a tutti dà la possibilità, perché come dico, diventa, volente o nolente, diventa tuo pensiero. Capito? Diventa tuo pensiero. Adesso se tu, per poco che tu creda in Dio, ecco, se tu credi in Dio hai la possibilità di capire, avendo Lui come tuo pensiero, perché è opera tua, si è messo nelle tue mani, e tu l'hai mandato a morte, diventa tuo pensiero, se per poco che tu, perché tu senza Dio creatore, tu non puoi minimamente capire questo, assolutamente non puoi capire. Ma per poco che tu creda in Dio, ecco allora da Dio tu hai la possibilità di capire il significato di questa morte e quindi avere la possibilità qui di superarti, di dimenticarti per occuparti di Dio. Per cui se siete risorti non vedete più quelle cose che si vedono, quindi si toccano, si vedono, perché lui è il centro, sei tu io, ma vivi per le cose che non si vedono. E se non si vede com'è? Come si può vivere per le cose che non si vedono? Le cose che si capiscono, qui abbiamo un campo puro di intelligenza. Quindi passi dal campo del sentimento, cose che si vedono, si toccano, non vive più per queste cose, vive per le cose che si intendono, e si intendono soltanto con l'intelletto, cioè perché non si vedono.
Sì, quindi questo, la cosa principale è questo credere in Dio creatore, perché di fronte a questo
senza Dio creatore tu non puoi minimamente intendere niente del Cristo, che è figlio di Dio, quindi essendo figlio tu puoi intendere qualche cosa in quanto credi in Dio creatore. Poi il Dio creatore c'è tanto il tuo io che domina, finito, chiuso. Lo uccidi, però non hai minimamente la capacità di capire. Quindi, perché per capire devi avere un principio. Togli il Dio creatore e tu non hai più nessun principio.
in quel caso lì mi trovo con me stesso, solo con me stesso.
Ci capisci? È colpo di lì. È colpo di lì.
Però con nessuno più.
Non hai nessuna possibilità di capire però. Ma è così dove giustificare. Marissa. No, aspetta, hai già fatto tanto Luca, basta. Sta per lungo. Marissa.
A noi di canare la vita in modi diversi.
No, in modo solo. Perché la vita è una sola, non sono tante vite. La vita è una sola. Dio è uno solo, il fine è uno solo, la vita è una sola. Non possiamo parlare di tante vite. La vita è una sola. E non possiamo dare la vita se non la vita di Dio, perché Dio solo è colui che vive. Noi viviamo nella misura in cui partecipiamo, quindi nella misura in cui conosciamo Dio, ma la vita è Lui, noi non siamo vivi. Noi siamo creature vivificabili dallo Spirito, vivificabili, non è detto, ma siamo vivificabili. Se siamo vivificabili abbiamo la possibilità di comunicare, ma la sua vita, non la mia vita. E questo sta proprio a parte della nostra vita.
Sì, la spogliazione avviene in un modo diverso. Per persone,
cioè,
può avvenire
ma guarda, la spoliazione anche lì, vedi, il problema è uno solo, c'è il pensiero tuo io.
Sì.
Noi possiamo avere tanti nomi, cioè i buoi, i campi, la moglie, il monastero, il convento, le istituzioni, i doveri, la regola, la famiglia, tutto quello che tu vuoi, tanti nomi, però a fondo di tutto c'è il tuo io, i figli, i parenti, i padri, i madri, tutto quello che tu vuoi, a fondo, fondo. Nel grande spogliamento della morte in Cristo di croce, tutte queste giustificazioni, io questo, quell'altro, crollano tutti. Tu prima ti giustificavi, io, voi, capo la moglie, tutto, tutti ti giustificano, poi non parliamo poi se è il convento, quindi è più che giustificare, mi capite? Davanti a lui che è morto, morto, sento che tutte le tue giustificazioni crollano, non tengono più. Capito? Davanti a lui morto, tu non puoi più dire io, voi, capo la moglie, io, poi, scusate. Diventa, hai capito? Sparisce tutto, c'è tanto il tuo io, nudo. Che vuol dire che il problema si riduce in minimi termini, capisci, a questo rapporto. L'ultima lotta, l'ultimo conflitto è Dio io. L'ultimo conflitto è questo. Ecco. Prima ci sono tanti altri motivi, capisci, il pane, il mangiare, la figura, poi a poco volte c'è tutto questo campo di selezione, diventa Dio io. Cioè, devi mettere Dio prima di tutto e prima del tuo io. Si va?
Cristo muore in croce per tutti, ma la sua vita, che il Padre la può donare solo ai suoi amici.
Ah, ma certo, poi può dargli amici. Lui la offre a tutti,
ma
deve passare la fase di amicizia. Ecco. Tu passi la fase di amicizia in quanto ricevi quello che Dio ti comunica, cioè hai l'intelligenza. L'intelligenza che ti fa amica. Hai capito? Mi chiamo amici perché gli ho fatto conoscere, ecco l'intelligenza. Lui la offre a tutti, mi capisci? Però la possibilità di ricevere, quindi di capire, è data in quanto uno ha interiorizzato. Qualcuno vuole commentare. Vai. Fabio. Chris.
Gli amici, chi, cioè, che cosa vuol dire per me questa frase? Cioè, c'è più grande amore che dare la vita per i propri amici? E quali sono i miei amici?
Già, chi è il mio prossimo? Amico è colui che condivide con te il cammino, cioè colui che ha la stessa meta. Tu non puoi comunicare con uno che ha una meta diversa, profondamente non puoi comunicare. Perché in quanto ha una meta diversa, tutto quello che tu dici, l'altro lo strumentalizza in funzione della sua meta, per cui profondamente non puoi comunicare, c'è incomunicabilità. Il che vuol dire che quello che rende noi capaci di comunicazione, quindi di amicizia, mi spiego, è un punto fisso di riferimento, il fine, cioè il satellite, mi spiego, che c'è in cielo, diventa un punto fisso di riferimento attraverso cui c'è la comunicazione con l'altro. Profondamente rappresenta Dio, perché nel cielo tutte le anime comunicano attraverso Dio. Non comunico direttamente, comunico sempre attraverso Dio, tutti, perché? Però Dio è il punto fisso di riferimento per tutti. Allora c'è perfettamente capacità di comunicazione, di intelligenza, perché avendo il punto fisso di riferimento, allora c'è comunicazione. Mi spiego,
Ecco, ma se io voglio andare a Torino, tu vuoi andare, ritorno a Torino, che sia lì, tu vuoi andare a Genova, tutto quello che tu mi dici, mi spiego, hai capito, eccetera, per Genova, eccetera. Da me viene strumentalizzato in funzione da, e quindi a Torino non c'è comunicazione, non c'è possibilità di comunicazione. Allora questi amici sono determinati, mi spiego, ecco, dal punto fisso di riferimento, il punto fisso di riferimento è ciò che uno porta come fine, quindi soltanto quando c'è questa, mi spiego, questa comunione di fine che rende la possibilità di essere amici, altrimenti non c'è possibilità di. E Cristo stesso non può comunicare, infatti lo dico agli amici, non può comunicare la vita, non può comunicare la vita. Bisogna aspettare, mi spiego, che, ecco, che Dio attraverso, perché la nostra vita è, il nostro tempo è una maturazione di frutti. Bisogna che Dio attraverso le lezioni della vita che ci dà, a un certo momento, però, faccia maturare in noi questo interesse per Dio soprattutto. E quando si muore, tutti i valori politici, sociali sono tutti crollati. E soltanto Dio c'è o Dio non c'è, tutto lì, fiducia per lì. Domenico.
Il cuore da parte di Dio è dono, da parte nostra invece è il desiderio di possesso. Ma Dio ci ama in quanto desidera per noi il massimo bene.
Certo.
Cioè ci dona il Padre, certo. Questo.
Certo, quindi ci libera dalla passione di possesso. Cioè, la passione di possesso è. Io dico un infantilismo nel campo della conoscenza. Sì. Cioè io credo di conoscere, perché siamo tutti dominati dalla passione, mi spiego di. Soltanto che nell'errore io credo di conoscere in quanto riesco a possedere. È una fregatura massima, perché non è possedendo che io conosco. Capito? Ecco. E poi dico un infantilismo. E la proiezione di questa passione assoluta che portiamo in noi, mi spiego, ecco, nel pensiero dell'io. Allora io dico, io conosco in quanto lo leggo a me, in quanto posseggo, mi spiego in questo senso qui. E Cristo invece opera per portarci al di sopra di questo infantilismo, di questa passione di possesso, liberarci da questa, hai capito questo? Che è un errore gravissimo, e per liberarci e farci capire, ecco, che la vera conoscenza sia soltanto in quanto uno guarda dal punto di vista di Dio. Infatti Gesù si definisce colui che viene a noi parlandoci del principio, cioè io vi ho fatto vedere tante cose, opere buone dal Padre. Ecco come dà la vita. Facendosi vedere dal Padre, hai capito? Facendosi vedere dal Padre. Quindi lui parlando a noi dal suo punto di vista, dà a noi la possibilità di osservare dal suo punto di vista. E osservando, ecco che, hai capito, noi entriamo nel punto di vista di Dio, dal punto di vista di Dio,
cioè,
e quindi superiamo il nostro punto di vista. Il nostro punto di vista è sempre cercare di arraffare il più mondo possibile, perché sto su in quanto ho tanto mondo attorno a me, da solo non sto su, non sono giustificato, allora mi giustifico in quanto, ma io posseggo tanto, quindi sono giustificato nel mio possesso, quindi io ho la moglie, i campi, i figli, eccetera, quanto, quelli mi giustificano e ritengo, è un cerchio chiuso, ma ritengo di essere giustificato.
Ma la comprensione delle creature in Dio, come può avvenire? Perché da Dio posso comprendere perché una creatura si comporta in un certo modo, non so, non posso capire veramente quello che c'è in quella creatura.
No.
Neanche da Dio, non ho questa possibilità, perché io posso rivolgermi a Dio, diventa un dialogo con Dio, delle creature non mi importa più. No?
No, non è che non ti importi, perché tu nelle creature vedi Dio. E hai perfetta intelligenza delle creature. Non
ma
è
di
che,
come
non
sono,
è,
ma di com'è una creatura,
ma si capisce. Ma si capisce. In Dio è. In Dio non ci sono mica ombre, Dio è tutto luce, e in Dio c'è perfetta intelligenza, perché il vero problema di tutte le creature, il vero problema è Dio. Se tu conosci Dio, tu conosci il vero problema di tutte le creature. Noi non conosciamo le creature perché riteniamo che quello forse con l'intenzione, non le vediamo in Dio da Dio, e quindi non capiamo qual è l'anima, mi spiego. Invece in Dio capiamo l'anima delle cose, capiamo il vero bisogno della creatura. E allora è perfetta intelligenza. Perché la creatura è dominata dal bisogno, spiego, è una fame, e un modo nell'altro è tutto il suo linguaggio, è sempre un'espressione di questa fame. Fame, desiderio, chiamano ambizione, chiamano come vuoi, ma è sempre un'espressione di questo. Per cui magari cercherà di nascondere, di velare, mi spiego, eccetera, questa sua fame profonda, perché magari tutti scapperebbero, perché se una creatura dice a me, io ti voglio mangiare, sai, io sono il capo che allora naturalmente parlano di ideali, parlano di tante cose, ma in fondo. che naturalmente tutti scapperebbero, che se una creatura dice a me, io ti voglio mangiare, sai, io sono il capo, che allora naturalmente parlano di ideali, parlano di tante cose, ma fondo in fondo come dire. Allora, con Dio ci si capisce perfettamente, e quindi c'è la vera possibilità anche di aiutare. Quando tu conosci il vero bisogno di uno, tu hai la possibilità. Attenti, tu aiuti, ma aiuti in modo fasullo. Tu credi aiutare e invece rovini in modo ancora di più. Non puoi. E per questo è molto importante impegnarsi proprio a conoscere Dio, perché da Dio tu hai ogni possibilità, capito? È la grazia di Dio che ti dà la possibilità di percepire. Ecco. Perché magari tu una creatura ti chiede una cosa, ma profondamente gli vuole un'altra cosa. È stanco Dio che tu capisci quello che veramente vuoi, tanti no? Franco.
Sì, siccome ci presenta questo versetto nella vigilia di Pasqua, quindi è da vedere anche la sua morte in croce,
certo.
Non come donare la vita, ma come passaggio, perché affinché noi riceviamo
si
la
capisce,
vita che lui dona.
Che lui dona. Si capisce. Infatti questo, quella, la morte in croce è ancora segno, è ancora segno, ancora parola, e il segno e parola ha bisogno di essere intelletto.
Ecco, per ricevere.
Ma la vita tu la ricevi proprio nell'intelligenza, mi capisci la cosa? No?
Sì, nell'intelligenza fai la Pasqua.
Ecco, certo. Sì.
Allora questo sacrifico, allora in questo caso vuol proprio dire che lei non muore, perché che cosa significa?
Qui dice che dona la sua vita, no?
Perché qui
c'è sacrifica, va bene, comunque. Beh. Ma per sacrificare vuol dire fare sacro,
sì,
quindi.
È fare sacro, ma fare sacro non è detto che sì, uno deve morire se stesso perlomeno.
Eh sì, perché fare di Dio.
Sì.
Fare
allora,
di Dio
comunque,
la cosa.
Ecco, per i propri amici. Allora per me, diciamo, il problema dovrebbe essere questo. Avrebbe dovuto, o dovrebbe, non lo so. Innanzitutto cercare in qualche modo di diventare amica di Dio. Quindi mettere lui al centro. Far l'oggetto dei miei pensieri, mettendolo appunto al centro di tutti e mettere tutto il resto di
sì, perché si diventa amici, come ho detto con Cristo, in quanto uno ha un pensiero al di sopra di tutto.
Ecco. Allora, diventando così, con questo pensiero in mente, unico, principale, sopra tutti gli altri, a poco a poco entro nella sua amicizia.
Certo.
E quando l'amicizia è grande, grande, ecco che lui manda suo figlio a morire in me, perché io possa vivere.
Certo.
Questa è la cosa che
io capisco. Pinuccia.
Gesù dice, nessun amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici. Dicendo nessuno, mi sembra proprio di intuire che è esclusivo, è un'esclusività sua, è lui solo che dà la vita.
Perché, e prima, la vita è una sola, la cosa buona è una sola, e chi te la può dare è soltanto il figlio di Dio, perché soltanto colui che ha la luce ti può dare la luce.
E se altre creature partecipano di questo benissimo, ma
è sempre lui.
Quindi nessuno può dare la vita se non lui, la sua vita è il Padre.
Certo.